Sabato 21 maggio 1988, presso casa di preghiera, versetto 19.
E per essi io santifico me stesso, affinché essi stessi siano santificati nella verità.
Che Gesù ci insegna a condividere. La condivisione più grande e profonda è quella della vita.
Sì.
Che lui appunto ci indica che la vita nel Padre
Cioè, lui è
sta proprio
condiviso,
nel
ecco, lui, perché lui dice che è venuto a dare la vita, eh? Noi più delle volte la vita, cioè, è morto in croce, è morto per me, cioè, no, è più a fondo, perché dare la vita, è venuto a dare la sua vita. E qual è la sua vita? La sua vita è il Padre. Quindi è venuto a dare a noi suo Padre, cioè a farci conoscere quello che conosce lui. Infatti Gesù dice: nessuno ha maggior amore di colui che dà, che rende partecipe l'altro della sua vita, quindi rende partecipe. Ora, se la vita di uno, mi spiego, è la conoscenza del Padre, allora dare all'altro, quindi condividere, dare all'altro la possibilità di conoscere quello che. Infatti lui dice: non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho ricevuto dal Padre, vi ho fatto conoscere. Ecco il grado, mi spiego, come lui condivide. Perché tutto quello che lui conosce non ha tenuto niente nascosto. Non c'è niente di nascosto una bella. Non tenendo niente nascosto, ha comunicato. Ha comunicato, mi spiego, tutto quello che lui conosce l'ha comunicato a quanti lo ascoltano. Comunicandolo ha fatto comunione. Dalla comunione viene, ecco, la partecipazione qui che è diventa poi vita, e la vita è comunione, però io non posso fare comunione con se l'altro non mi comunica qualche cosa. Quindi il dono più grande, mi spiego, è comunicare, credo, quello che uno conosce all'altro. Figlio è venuto a comunicarci il Padre, e ha fatto noi il dono più grande, perché ci ha donato la sua vita è la vita eterna sta nel conoscere Dio. Quindi chi conosce Dio, comunicando quello che conosce, dà la vita all'altro, perché dà la possibilità all'altro di conoscere la vita, quindi di avere la vita. Questa è la vera condivisione, capito? Giovanni?
Io penso proprio alla necessità del Cristo, perché senza è lui che per tutto, cioè
Senza di me fate niente, senza di me fate niente. Quindi se lui non ci comunica, perché se il padre ci fa conoscere dal figlio. E quindi se il figlio non comunica e non c'è nessuno che lo obbliga a comunicare, nessuno lo obbliga, perché presso Dio c'è libertà. Quindi il dono che il figlio fa è un puro dono d'amore, perché noi quando facciamo anche dei doni siamo interessati. Io faccio quel dono, però così domani mi aspetto, mi spiego, sono doni interessati. Figlio no, non c'è nessuno che lo obbliga, non ha bisogno, mi spiego. Quindi è un dono libero, quindi è un puro dono d'amore.
e senza di lui noi sicuramente
Senza questa comunicazione, zero, niente. Noi siamo niente e ritorniamo nel niente, polvere sei, polvere ritorni. Senza che mi fate niente. E noi tocchiamo male che facciamo niente. Sprechiamo le nostre giornate a fare niente. Che magari, lavoriamo magari da mattina a sera, studiamo. E all'ultimo però, come gli apostoli, quella notte, mi abbiamo faticato la notte e poi pescato niente. E anche noi magari possiamo passare tutta la vita. Credo di far tanto, mi spiego, ci affatichiamo tanto, all'ultimo stringi, stringi, niente. Totalmente seguito a niente. Eh già, perché hai fatto senza di lui.
possiamo
Senza di lui fate
accettare
niente. E noi, Dio ci fa toccare con mano, per cui si realizza il Vangelo anche in noi, perché ci fa toccare con mano la verità della sua parola. Senza di lui noi facciamo niente.
possiamo rifiutare questi toni immensi che non c'è.
Ma lo rifiutiamo nel senso che non ci interessiamo, perché in quanto io non mi interesso di Dio, che lui mi propone una conoscenza, mi offre una conoscenza, ma se non mi dedico a ciò che lui mi offre, non è che è una cosa automatica.
Ogni segno, oltre a essere di grande gioia, è anche la vita.
È vita,
Il figlio che è il padre, lui è pensiero del padre.
certo. Tutte le opere di Dio ci comunicano vita, eh? comunque la vita, perché in tutte le opere di Dio c'è il pensiero di Dio, c'è qualche cosa di Dio che arriva a noi per darci, perché la nostra vita sta nel conoscere Dio, la vita sta nel conoscere Dio, quindi tutte le cose lui ci offre qualche cosa per tenersi in vita, per farci progredire in vita, per farci raggiungere la vita.
Sì, si va al Padre per mezzo del Figlio, se restiamo uniti al Figlio, lui santifica noi.
Sì, ma anche questa unione col Figlio va sempre intelletta, capisci? L'unione col Figlio non è dire è un atto di volontà, io voglio, no, tu resti unito in quanto ti interessi, capisci? Ecco, riconoscere quello che lui ti vuole far conoscere, allora resti con. Tu resti con in quanto partecipi di quell'interesse lì, hai capito che era Figlio, d'accordo? Non è un atto di volontà, d'accordo?
Cioè, no, dipende.
È un atto soprattutto di intelligenza, di dedizione della nostra mente a. Che tu non dedichi la mente, il seme, la parola, il Cristo, no? Che arriva a te e Gesù dice, saluto, e Gesù dice, se tu non dedichi la tua mente al seme ricevuto, il seme ti è portato via.
Quindi qui c'è un atto di volontà da parte dell'uomo.
Un atto di la pensiero.
Grazia. Sì.
Di pensiero.
Sì, la grazia è la parola che arriva, però deve esserci la volontà dell'uomo.
Deve esserci il pensiero dell'uomo per dedicare la mente. Ora tu puoi pensare, capisci? Perché la volontà è sempre quello che vuole fare, decidermi. E invece tu devi dedicare, applicare la mente per capire. Tu devi la mente per capire. Subito. Per cui il Cristo che viene a te è il seme che arriva nella tua terra, però questa terra deve amare la profondità. Quindi dedicare la mente per accettare, di arrivare, allora soltanto arrivando a capire, tu giungi al frutto, altrimenti perdi il seme lungo la strada. Abbiamo l'aborto. Quindi.
Per loro io consacro me stesso, visto che Gesù fa tutto per noi, perché noi vogliamo anche di essere figli, no?
Certo.
Cioè tutto quello che fa lui lo fa.
Certo, ci insegna come si fa, come si sono figli. Vedete, non so, una delle parole principali che ha detto come figli. Dice il figlio non fa niente se non lo vede fare dal padre. Noi facciamo tutto senza vederlo fare dal padre. È la grande diversità. Il figlio fa niente. Okay? Noi facciamo tutto. La colonna è che lui fa e noi facciamo niente. Facendo tutto noi facciamo niente. Si fa veramente soltanto in quanto si è convinti che non facciamo niente se non viviamo l'iniziativa di Dio. Quindi se tu non vedi il pensiero di Dio, se tu non vedi la volontà di Dio, non muoverti, non muoverti, perché non fai niente, fai solo del rumore, peggio ancora. Quindi non muoverti se non vedi. Quindi prima di tutto cerchi sempre di vedere il pensiero di Dio, il pensiero di Dio, e poi allora resti unito a Dio, perché sei mosso dall'intenzione di Dio. D'accordo? Va bene. Cioè.
E per loro io consacro me stesso. Lui è venuto per tutti, ma può comunicare la verità soltanto a quelli che sono attratti dalla verità.
Si capisce, perché nessuno può venire a me se non è attratto dal Padre. Lui parla a tutti, invita a tutti, gli invitate a nozze, non so come spiegate, quindi gli annunci arrivano per tutti, la luce splende nelle tenebre. La luce è la parola di Dio che arriva dappertutto. Dio si annuncia, manda i suoi suoli, sui buoni e cattivi, manda la sua pioggia, fa sempre la sua pioggia, sui giusti e sui ingiusti, ecco, per tutti. Poi, adesso c'è chi risponde e chi non risponde. Chi risponde, ecco, allora per chi risponde, allora ecco, adesso ti dico poco volta, ma prima di tutto, quindi abbiamo una vocazione che ogni uomo è stato creato per la vita eterna, quindi è stato creato per conoscere Dio. Questa è una proposta. Adesso c'è chi si interessa, chi risponde, sì, è vero, allora mi dedico a questo. C'è chi invece dice no, io ho altro da fare, i buoi, i campi, la moglie, non posso venire, e allora c'è, abbiamo altre soluzioni. D'accordo? Quindi abbiamo da parte di Dio, non è che Dio faccia preferenze di persone, no? Dio ti propone la meta a tutti quanti. Poi adesso c'è chi parte, chi non parte, chi si dedica, chi non si dedica. A seconda della dedizione, adesso ecco Dio comunica i suoi doni. Però ci vuole questa. Per cui chi non è attratto non può ricevere. Franco.
Per essi io santifico me stesso. Gesù il cammino ci fa vedere come
si crede,
come si ama,
come si vive da figli.
E quello che ha detto prima, come il Padre ha mandato me, così lui ci fa vedere come il Padre l'ha mandato, santificando, per essere santifico me stesso.
Ha preso su di sé, il peccato dell'uomo, ha preso su di sé la colpa dell'uomo. Poi ci fa capire, che non dobbiamo agire di nostra iniziativa, ma dobbiamo imparare a vivere come la Madonna, mi spiego, a rispettare in tutto l'iniziativa di Dio. E non fare niente, Ho detto l'esempio più tipico è questo, che la Madonna quando si annuncia l'angelo non lo dice Giuseppe, per rispettare l'iniziativa di Dio, si deve pensare a Dio, qui non muori, perché rispetta l'iniziativa di Dio. E guai se non avesse rispettato l'iniziativa di Dio, avrebbe abortito.
Io santifico me stesso, il significato è il consacro me stesso, lo stesso come,
sì, certo,
come quello che c'è nel versetto precedente, no? Come lo dice per noi, perché affinché, per infatti noi, dice affinché essi siano santificati nella verità, proprio che imparino come ci si consacra alla verità.
Certo,
ecco.
Certo.
Cioè lui è tutto pensiero del Padre e vuole portarci ad essere tutto pensiero del Padre. E si arriva lì
soltanto. Il Padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre ciò che piace a Lui. Ecco l'iniziativa, mi spiego, faccio sempre ciò che piace a Lui. E ci rivela come si resta uniti. Si sta uniti in quanto noi cerchiamo di fare quello che vuole il Padre.
Cioè ci muoviamo,
quindi ci muoviamo nell'iniziativa di Dio, nell'intenzione di Dio. Se invece mi lascio muovere da un altro motivo, da un'altra intenzione, perdo la comunione col Padre, non posso più restare con Dio. Che noi diventiamo figli delle nostre opere. Se la mia opera è motivata da altro, da Dio, io certamente me la posso sognare, mi spiego, che stare, devo risentire la presenza di Dio, non la sento più. E
perdiamo anche la capacità di dedicarci,
c'è ancora un versetto, versetto 20.
Sabato 20 febbraio 1993.
Allora ci troviamo nel versetto 19, che per essi io santifico me stesso, affinché essi stessi siano santificati nella verità. Prima parte. E per essi io santifico me stesso. Dino?
Io consacro, dedico, mi dedico tutto al Padre per loro. Lo faccio perché anche loro intendano che devono seguire il mio esempio. Anche loro devono mettere al primo posto nei loro pensieri il Padre.
Frank.
Quindi che per essi io consacro me stesso. Consacro me stesso vuol dire mi dedico me stesso alla verità, certo. Dedicarsi, mi occupo della verità, lì è tutto.
Consacrarsi vuol dire dedicarsi, anche santificare lo stesso. Santificare vuol dire riportare tutto al Padre,
fare santo.
Tutto è di Dio, quindi riportare tutto di Dio, riconoscere che tutto è di Dio. Mentre invece il peccato, la colpa, il male, la macchia è sempre attribuire qualcosa al nostro io o ad altri e non a Dio. Ora Cristo ha talmente consacrato il mondo da assorbire anche addirittura tutti i mali che sono nel mondo, da consacrarli tutti, da consacrare tutti. Per cui l'ultima parola non è mai né del nostro io né del mentitore, della menzogna, non è di noi, hai capito? Per cui dice la colpa è mia, sono io, no, in Cristo tutto, anche quel che noi diciamo sono io, anche il male che noi ci facciamo, cioè, viene tutto trasfigurato, assorbito in Dio, visto da Dio. Quindi per questo consacrando se stesso li consacra tutto, capisci? Tutto quello che c'è nel mondo, soprattutto quello che ci separa da Dio, capisci? L'ultima parola però per cui è di Dio, l'ultima parola non è nostra. Noi diciamo che è la menzogna, capisci? Dico menzogna perché questo l'ho fatto io, quindi dicendo questo l'ho fatto io, quindi dico una menzogna perché non riporto più la cosa a Dio, mi spiego un'altra. Ora, l'ultima parola non è del mio io, l'ultima parola è di Dio e quindi la consacrazione. Lui fa superare, capisci? Per cui, non so, noi possiamo uccidere Cristo resta morto, l'ultima parola, l'ultima scena, l'ultimo atto non è la morte di Cristo, mi capisci? C'è la risurrezione, che vuol dire che l'ultimo atto lo scrive Dio, non siamo noi che lo scriviamo. E scrivendo lui l'ultimo atto assorbe, trasfigura anche il nostro peccato in un motivo di grazia, hai capito?
Mentre dicevi quando noi diciamo questo lo faccio io, quella parola lì, questo l'ho fatto io, mi metto io come
si capisce, profondamente una menzogna, profondamente, perché attribuisco a me
che io faccio le cose, come si capisce, le cose un altro che fai,
si capisce. Però dico, la menzogna non è l'ultima parola definitiva, no. La parola definitiva è di Dio. Allora, per essere la parola definitiva di Dio vuol dire che anche la mia menzogna, quindi la tua mia, Dio è tanto potente che riesce ad assorbire, mi spiego, il mio errore, la mia menzogna, la mia colpa, ad assorbirla in gloria di Dio. Ci siamo?
Sì. Vabbè. E Dio, Gesù dice, fa questa preghiera, dice questo, per essi io consacro me stesso, poi dopo va avanti anche lo dice perché noi abbiamo a sapere che...
lui Santiago, noi restiamo nel mare, mi capisci?
Nel mare, perché è lui che fa la tramite.
E lui, dico, l'ultima parola è sua. Allora, la sua ultima parola mi libera, mi capisci? È Giuda. Ho detto molte volte, Giuda ha tradito, no? Si è impiccato. Poi dice, ho tradito il sangue innocente, quindi si è impiccato. Ho detto, Giuda, certamente, vero, trovando Cristo, che lui ha tradito dall'altra, troverà uno che gli ha detto, Giuda, sono io che te l'ho fatto fare. Ecco l'ultima parola. Giuda, trovando Dio che gli dice, e solo Dio può dire questo, Giuda, non sei tu, sono io che ti ho fatto fare, perché è necessario, perché tanti fratelli non fossero di Giuda. Quindi Dio ha fatto recitare a Giuda una certa parte, tradimento, mi capisci, certa parte, per cui Giuda si è sentito in colpa, ho tradito il sangue innocente, si è in colpa per i fratelli, ma è Dio che l'ha fatto fare. Allora, trovando Dio che gli dice, sono io che te l'ho fatto fare, Giuda è libero, a quel punto lì abbraccia Dio. Ecco, dico l'ultima parola è Dio, perché la verità è tutta viene riportata a Dio, l'ultima parola non è mai dell'uomo. Ora, se l'uomo non crede in Dio, dice l'ultima parola è la mia, e allora precipita nel mare, e allora si sente separato da Dio. Se crede in Dio, trova Dio che gli dice, no, sono io che l'ho fatto fare. Marisa.
Quindi l'inferno viene annullato?
L'inferno viene annullato, se tu credi in Dio, vero? Tu puoi andare nell'inferno, infatti Dio dice, sta nell'inferno, non disperare. Per cui, se tu, anche per volontà di Dio, vai nell'inferno, per volontà di Dio, l'inferno è trasfigurato in paradiso. L'inferno non esiste, mi capisci che non esiste come luogo. L'inferno è uno stato della nostra anima. Nostra anima che non riesce a vedere tutto, ad attribuire tutto a Dio. Per cui c'è la nostra anima che resta schiacciata da una sua parola. Non vede Dio, capisci, che scrive la sua parola sulla nostra parola. Noi diventiamo figli delle nostre parole. Noi corriamo il rischio che le parole nostre, io sento così, ecco Dio, io sento così, è una cavolata. Anche se tu senti così, la verità è un'altra. Tu devi credere di più a Dio che al tuo sentimento, quello che tu senti, quello che sperimenti, quello che provi. Allora, se credi in Dio, tu troverai sempre Dio che assorbe, che dice l'ultima parola sulla tua parola. Per cui tu, con la tua parola, puoi dire, io ho detto una bestemmia, sono io che l'ho detta, sono io che ho ucciso, sono io che ho fatto, sono io. Dio è talmente potente che dice, no, sono io che te l'ho fatto fare. Di fronte alla parola di Dio, tu non hai niente da obiettare. Dio creatore dice, sono io che te l'ho fatto fare. E perché me l'hai fatto fare? E il Signore che l'ho fatto fare perché era necessario per farti conoscere. Capite? Ora, l'ultima parola è di Dio, se noi crediamo in Dio. Se noi non crediamo in Dio, l'ultima parola è nostra. E quello ci schiaccia. Capito? Capina?
Sì, per noi manifesta la sua purezza di spirito, tale quale come nel Padre, e fa comunione con noi, e ci porta alla comunione.
Per questo lui dice, io santifico. Cioè, come dire, io dico l'ultima parola, affinché tutti siano liberati dalle loro parole. Perché la grande rovina sono le nostre parole. Le nostre parole che attribuiscono, diciamo, ma questo l'ho fatto io, non può essere Dio, sono io che l'ho fatto. E questo, mi capisci, mi separa da Dio e mi fa toccare con mano la morte. Ecco, invece Dio santifica, quello di santificare, vuol dire che riporta tutto alla sua parola, ci porta ad ascoltare la sua parola, l'ultima, lui è l'ultima parola, lui è colui che dice la prima parola, lui è colui che dice l'ultima parola. Se lui è colui che dice l'ultima parola, non sono io che posso dire l'ultima parola. Ora, se credo in Dio, sulla mia parola o sulle parole che ognuno di noi può dire, e forse anche se bestemmie, Dio dice la sua parola, che assorbe la mia parola, la parola di Dio è talmente potente da assorbire e da trasfigurare le nostre parole e ci libera, che noi siamo schiacciati dalle nostre parole, perché Dio vuole salvare tutti. Dio vuole salvare tutti, e questa è l'intenzione di Dio. Allora, se vuole salvare tutti, siamo soltanto noi allora che ci perdiamo, noi, in quanto noi restiamo nelle nostre parole e non crediamo più alle sue parole. Mi capisci?
Perché il male
non esiste, il male parte da di dentro di noi. E come parte? Perché noi diciamo una parola diversa dalla sua. Sandra.
Noi ci distacchiamo dalla verità. Distacchi dalla verità non possiamo fare che menzogne.
Vedi, perché in noi c'è tutto un mondo di sentimenti, mi capisci? Vedo, tocco, esperimento, che è in relazione, non so, io posso dire, qui non c'è niente, e posso dire, ma quello non c'è niente, io lo dico in relazione ad una mia intenzione, io sto cercando una cosa. Però io posso dire qui c'è niente, ma in relazione a quello che ho come mia intenzione, in relazione, e quindi di quel niente in realtà ci sono tante cose. Non esiste il niente è relativo, il niente è relativo ad una mia intenzione, ad un mio pensiero. Io cerco una cosa, non la trovo, dico non c'è, ma ci sono altre cose. Quindi, allora, le nostre parole sono sempre soltanto relative ai nostri pensieri. Noi dovremmo superare sempre quello che è relativo al nostro pensiero, mi capisci? Al nostro io, e vedere le cose dal punto di vista di Dio.
Quindi consacrarti alla verità.
Ecco. Vedendo le cose dal punto di vista di Dio, tu non cerchi più tu una cosa, tu cerchi quello che Dio ti dice di cercare, cioè cerchi di capire che cosa Dio ti presenta e il pensiero, il significato che c'è nella cosa. Noi ci isoliamo da Dio in quanto a un certo momento, mi capisci, ci chiudiamo in una nostra angolatura, io cerco questo, cioè abbiamo la nostra intenzione, quella cosa lì non riesco a trovarla, ecco, allora mi angoscio, mi dispero e non riesco a trovarla. Ma Dio ti sta presentando tante altre cose, stai attento a quello che Dio ti sta presentando, non cercare tu, hai capito, quello che vuoi tu. Quindi la tua intenzione deve sempre partire da Dio, non dal tuo io. Se tu parti da Dio, allora tu fai attenzione a quello che Dio ti presenta e cerchi di capire il pensiero di Dio in quello che Dio ti presenta. Allora c'è questa apertura, tu sei sempre aperto. Noi ci chiudiamo in quanto certamente, mi capisci, ci fossilizziamo su un nostro fine, sulla nostra intenzione, sul nostro pensiero. Allora cominciamo a sperimentare che Dio non mi parla, che Dio è assente. E già, ma è assente, non è che Dio non ti parla, Dio ti parla. Non risponde a quella che è la tua intenzione, perché Lui ti vuol far conoscere la sua intenzione. Noi siamo salvati nella sua intenzione, non nelle nostre intenzioni. Franco.
È valido il discorso che hai fatto con Franca, no? Che l'ultima parola è la sua. Però non so, mi è sfuggito, forse all'inizio, che collegamento c'è con queste parole di Gesù? Per loro io consacro me stesso.
Ecco, questo consacrarsi, questo santificarsi, eccetera, è Dio che riporta tutta la parola del Padre. Quindi fa superare tutte le parole degli uomini. Cioè, l'uomo certamente dice, questo l'ho fatto io, ecco, ti do un vaso, mi capisci, preziosissimo, nelle mani, mi capisci, cioè, tu il vaso l'hai ricevuto, preziosissimo, se lo lasci cadere per terra, a cosa trova? Dice, tu hai la memoria. Se tu non avessi la memoria, non succede proprio niente, l'animale, capisci, non sente il consenso del corpo. Se tu hai la memoria, tu adesso fai il rapporto, la memoria è fare un rapporto tra il prima e il dopo. Prima avevi un vaso prezioso, poi adesso hai soltanto dei cocci, dei rottami, mi capisci, dei frammenti. In mezzo ci sei tu, e l'ho fatto io. Quindi il vaso sono io che l'ho rotto, tu dici. Mi capisci? Ecco, tu resti con questo senso di colpa, perché prima lo avevi e adesso non sei più. Mi capisci? Ho perso una cosa che avevo. Quante volte, capisci, nelle morti, eccetera, è morta una persona cara, un familiare, noi ci facciamo il senso di colpa, perché la colpa è mia, se avessi fatto questo, fossi andato qui, forse non sarebbe... Beh, sempre questo riferire cose al nostro io, è lì il peccato, noi riferiamo le cose al nostro io, le cose dobbiamo riferirle a Dio, non al nostro io, tutto quello che accade. Ecco, allora dico, lui si consacra in quanto lui... Nel nostro peccato, che attribuiamo tutto al nostro io, alle cose, per cui quello che sperimentiamo, sentiamo, tu sperimenti il vaso rotto, un altro sperimenta non so, un senso di angoscia, un altro sperimenta di respirazione, tutto quello che tu senti, hai capito? Dio te lo prende e te lo riporta di così a Dio. Mi capisci? Cioè, l'ultima parola è Lui che la dice sulle tue parole sbagliate. Le tue parole sbagliate, siccome vedono il risultato e invece del tuo io, sono io. E tu dovresti dire, Dio mi ha fatto rompere il vaso. Perché il Signore mi ha fatto rompere il vaso? Quindi devi superare il tuo io. Non sei tu che hai rotto il vaso, è Dio che te l'ha fatto rompere. Signore, perché mi hai fatto rompere il vaso? Ma tutte le cose vanno riportate a Dio. Ecco, mi capisci? Consacrare, ecco quello che consacra. Mentre invece tu dicendo io, tu, capisci, sconsacri la cosa.
Sì, in quel consacrare se stesso... insegna a noi
consacrarlo di riportare tutto a Dio e non separare da Dio. Ora, capisci, magari noi riportiamo a Dio e si è facile riportare a Dio quello che avviene negli altri attorno al mondo, tanto, ed è molto difficile invece riportare a Dio quello che facciamo noi. Anche quello che fai tu va riportato a Dio, perché quello che fa l'interno è lo stesso che fa l'esterno. Quindi tutto, ecco quel consacrare. Consacrare vuol dire riportare tutto a Dio.
Sì, sì, anche
tu introduci nel tuo mondo un principio di errore, mi capisci, di paganesimo. Fuori città.
Anche un semplice pensiero.
Tutto va sempre portato. Signore, perché mi mandi questo pensiero? Signore, perché mi fai? Signore, perché? Ma tutto va dialogato con Dio. Per cui tutto va trasformato in preghiera, in motivo di preghiera. perché in realtà è Dio il creatore, non succede niente che non sia voluto da Lui. Quindi tutto va dialogato con Dio, ecco per cui Cristo consacra affinché anche noi ci consacriamo e possiamo uscire, mi capisci? Ecco, da questa prigione, che è la prigione che attribuisce qualcosa al nostro io. Va bene?
Ma pensiamo che tutto va in possesso di Dio, perché comunque tutto è di Dio.
Perché tutto è di Dio, perché per giustizia. Tutto è di Dio.
Cioè, Dio unito, creatore alla scala.
Si capisce? Che differenza c'è? Come Dio ti ha creato, prima tu non c'eri, mica tu... è mica tua colpa se tu sei nata, mica capisci? È qualcuno che ti ha fatto nascere, certamente è vero, qualcuno ti ha fatto nascere, quindi è Dio il creatore. E se Dio ti ha fatto nascere, è perché adesso non è più Dio che opera nelle cose che tu stai facendo nel mondo? È sempre Dio che sta facendo, è sempre Dio che sta operando. Non è un Dio che ha operato prima che tu fossi, perché certamente lì non c'eri, allora è Dio che ti ha fatta. Ma adesso che ti ha fatta, Lui continua a essere Dio. Non è che cessa di essere Dio perché t'ha fatta, adesso sono io che faccio. No, non sei tu che fai, continua a fare. Anche se ci sei tu, continua a fare attraverso te, ma è sempre Lui che fa. Allora riporta sempre tutte le cose a Dio, dialoga tutte le cose con Dio. Non fermarti i frammenti, non fermarti il tuo io. Adesso crei una rottura, capisci, nel regno di Dio.
Sì, ci vuole questa convinzione che comunque Dio che ci tocca. C'è un meccanismo, solo chi lo fa può spiegare come funziona. Comunque, quindi è solo da Lui.
Chiamano meccanismo.
Ma no, dicevo, una macchina, un qualunque cosa, no? Cioè chi lo fa può spiegare come.
Capisco. Capisco.
Riportare
solo da Dio, cioè soltanto da Dio tu puoi capire. Certo, se tu togli Dio, sei tu, è tuo io che fa. Il vaso rotto, sono io che l'ho rotto. Se tu vedi Dio, cominci a dire, Signore, perché me l'hai fatto rompere? E Dio ha usato te, perché? Papà e mamma, che certamente non so dare alla luce a un bambino, il bambino è mio, il bambino è nostro, errato, il bambino non è vostro, voi siete stati degli strumenti, è Dio che ha dato attraverso voi, ha fatto nascere un bambino, un essere nuovo nell'universo, ma è Dio che adopera. Infatti papà e mamma non sono minimamente come si fa un'unghia di un bambino, quindi evidentemente non sono loro che fanno, è Dio che fa. Quindi dobbiamo togliere questa illusione di dire sono io che faccio, per cui l'opera è mia, l'opera non è tua, è Dio che adopera te, ma è sempre Dio, perché Dio è il creatore, non ha cessato di essere il creatore.
Diciamo che alle volte la risposta...
L'errore sta nell'attribuire il male che c'è, e che c'è, sta nel fatto che io attribuisco a me quel che invece è di Dio. Ma se tutte le cose noi le ragionassimo tutte con Dio, tutte, niente escluso, tutte, sia quello che succede attorno a noi, sia quello che succede dentro di noi, ma tutto va dialogato con Dio, tutto diventa motivo di preghiera, noi ci accorgeremo quanto Dio sia liberatore, perché siamo noi che ci chiudiamo nelle prigioni, eh? Lui è il vero liberatore. Eh?
Pensiamo che alle volte la risposta che si chiede a Dio non può anche non essere immediata, no? Cioè capire che i tempi sono di Dio, anche lì comunque ci dà pace, perché se la risposta non viene...
Ma già il fatto di sapere che Lui è il creatore, e che è Lui che opera in tutto, per cui noi siamo spettatori delle cose che Lui fa fare anche a noi, spettatori di quello che fa fare agli altri, spettatori delle cose che fa fare a noi, già quello ti dà pace. Io non capisco ancora, però so che sei Tu, Signore. Hai capito? O sbaglio?
Ma noi troviamo molto difficile accettare che in realtà non siamo liberi, no?
Ma perché noi siamo talmente gonfi del pensiero nostro io, mi capisci? Talmente gonfi del pensiero nostro io, di noi stessi. Se abbiamo bisogno di qualcuno sempre con qualche spillo che ci sgonfi, noi siamo dei palloni gonfiati, anche fisicamente siamo dei palloni gonfiati, mi capisci? Perché noi nasciamo, guarda, è lezione di Dio tremenda, noi nasciamo con un puntino, una cellula piccolissima, mi capisci? È quasi invisibile, e poi si gonfia, a un certo punto, Osvaldo, guarda come è grosso, hai capito? E poi a un certo momento, per cui abbiamo tante difficoltà, capisci? A superare il pensiero, sono io che faccio, a un certo momento siamo talmente gonfi che sembra di essere noi il padrone del mondo. È il Signore che opera lì in continuazione con questi spilli per cercare di sgonfiarci, per riportarci alla nostra dimensione. La nostra dimensione, quale eravamo? Perché poi la verità non muta mica nel tempo. Se tu, quando sei nato, eri un puntino e continui a essere un puntino ancora adesso. E soltanto tutto l'universo è fatto di vuoto, profondamente, mi capisci? Energia in movimento che è profondamente un vuoto. Eppure ci chiediamo, che magnificenza, che tempio stupendo. E Gesù che dice, non resterà pietra su pietra. anche di tutto di noi, cioè, non sarà pietra su pietra, mi capisci? Ma perché? Ecco, per riportare la tua dimensione, quella dimensione della povertà, c'è chi fa tutto è Dio, e noi siamo spettatori di queste opere che fa Dio. E allora il compito dello spettatore è quello di capire, Signore, cosa mi vuoi dire facendo queste cose? O facendomi fare queste cose? Cosa mi vuoi dire di te? Di te, perché lui sta parlando di sé in tutto.
Ma come mai all'inizio, quando si prende coscienza di questa cosa, l'impatto è così...
Ma perché noi, ma perché tu capisci, tu, noi viviamo di abitudine. E quando tu ti sei abituato a dire, io stamattina ho fatto questo, io stamattina sono andato là, io oggi ho fatto questo, io ho detto questo, guarda, a un certo punto dire, senti, d'ora in avanti tu non devi più dire io, e tu entri in crisi, e cosa dico? Prova a dire alle persone, non dovete più parlare di voi, non dovete mai dire io. Stai tranquillo che non si dice più niente nel mondo, non si dice più niente. Prova a dire, non, di parla, ma non dire io. Non riescono più a dire niente. Guarda che meraviglia, di che meraviglia, che pace sarebbe nel mondo se nessuno più parlasse dell'io. Hai capito? Guarda che meraviglia. Niente sottinteso. Hai capito? Guarda che meraviglia. Dice, no, perché noi dovremmo solo parlare di Dio. E noi viviamo in quanto glorifichiamo Dio. Mica la nostra vita è in Dio. Quindi poter pensare Dio, poter parlare di Dio. Ma tu volevi dire, non dire io, parla soltanto di Dio, nessuno più sa dirti niente. Nessuno sa dirti niente. Ma perché non sappiamo dire niente? Ma perché non hai mai pensato a Dio? Ora noi, dice, parlami un po' di te. Oh, tante cose da dirti, mi capisco, mi ho dato ieri, ho fatto quell'altro, guarda, tutto da dire, quindi parlami di te. Parlami un po' di Dio. Niente, si era muta. Perché? Ma perché ho pensato tanto a me e non ho pensato a Dio. Ma se noi pensassimo tanto a Dio, e se qualcuno dice, parlami un po' di te, ma non ho niente da dirti. Ecco, se noi pensassimo tanto a Dio, io non avrei mai da dire niente di mio, del nostro io, niente. Parliamo di Dio, ma abbiamo da parlare mattina e sera. Quindi ognuno parla di ciò a cui dedica tanto la sua mente, tanto il suo pensiero. Allora, se tu dedichi tanto il pensiero a Dio, a un certo momento tu riesci a parlare sempre di Dio, mi capisci? Perché riesci a glorificare di Dio, a vedere i disegni di Dio, parlare di Dio, ed è una meraviglia, mi capisci, poter glorificare Dio in tutto, perché e partecipare alla verità. E se qualcuno ti dice, se parli un po' di te, io non ho niente da dire di me. Tutto di Dio, ma niente di me. Perché noi siamo niente. E se è niente, niente non deve parlare. No?
Sì.
E dovrebbe diventare molto facile allora. Parlare tanto di Dio è tanto difficile parlare dello studio. Bruno.
Consacrare e riportare tutto al principio.
All'uno, l'uno è vita, quindi vedi un po'. Vuol dire far vivere tutte le cose.
Quindi, noi nel nostro cammino di fede, no? Per giustizia cominciamo già a consacrare l'universo, cioè a renderci conto che è Dio che fa il filo d'erba,
sì.
E si passa così, si ripercorrono tutti i sei giorni della creazione,
sì.
Finché tra il sesto e il settimo giorno, all'alba del settimo giorno, ci troviamo a dover consacrare il pensiero con
si
cui capisce. Abbiamo consacrato.
Il nostro Dio, si capisce.
Con cui abbiamo consacrato.
Cioè,
siamo pronto, se siamo fatti consapevoli, che è Dio stesso che ha consacrato in noi,
capisci?
L'universo, che non siamo noi.
Infatti tu non potresti consacrare l'universo se non per mezzo di Dio,
ecco,
evidentemente.
Certamente. E quindi, non so, perché mi sono chiesto, consacro me stesso, cos'è, a quale realtà? Quindi, quel me stesso è il pensiero del Padre.
Il pensiero del suo io.
Del suo io.
Il pensiero del suo io. Lui sta parlando per noi, capisci? Quindi il suo io incarnato, quindi anche l'incarnazione, nell'incarnazione, siccome l'incarnazione è per noi, quindi tutto il nostro mondo, tutto il nostro universo, però siccome lui si è incarnato a motivo del nostro peccato, cioè a motivo della morte in cui noi ci troviamo, viene il giorno in cui anche loro che sono nei sepolcri udiranno la parola di Dio, quindi a motivo del nostro sepolcro, mi capisci per questo? Allora lui vuol dire che consacrando se stesso, questo suo verbo incarnato, lui consacra il nostro sepolcro, la nostra morte, la situazione in cui siamo venuti a trovarci, mi capisci? La consacra, cioè dice, scrive la parola di Dio su questo. Questo scrivere la parola di Dio sull'ultima scena che noi abbiamo recitato. Quell'ultima scena che noi abbiamo fatto, mi capisci, recitato, quell'ultima scena per noi è stata definitiva, mi capisci? E ci ha chiuso in una tomba. Lui su questa scena, lui adesso scrive un'altra scena, un'ultima sua parola lo scrive, il sepolcro si apre, c'è la risurrezione.
Ma è la consacrazione della morte?
Eh?
È la consacrazione.
È della situazione, perché dico, il verbo, lui parla come verbo incarnato, quindi è tutto in funzione nostra, quindi quel consacrarsi, lui non ha bisogno di essere consacrato, lui è Dio, scherziamo, mi capisci? Allora, lui che cosa consacra? Consacra la situazione per cui lui si è incarnato. Allora, perché si è incarnato? Si è incarnato per, in conseguenza del peccato, figlio dell'uomo, mi capisci? Tra, se non fosse peccato non sarebbe il verbo incarnato. In conseguenza del peccato, peccato quello vuol dire morte, situazione di tomba, prigione, chiusa. Consacrare, consacra quello che l'uomo ha dissacrato, e quindi lui, verbo incarnato, viene a consacrare quello che l'uomo ha dissacrato e di cui l'uomo è stato schiavo, perché dissacrando tu resti schiavo di, della tua dissacrazione, e questo ti chiude in tomba, perché ti separa da Dio.
È per questo che anticamente l'altare veniva, nella simbologia così, veniva assimilato alla tomba, al sepolcro.
Sì, capisco.
Allora se l'altare è la mente, si capisce.
Tutto. Lui viene ad aprire la mente, perché tu capisci, tu resti schiavo, hai capito, di quei prodotti, come mente, hai capito? Perché non riesci più, hai capito? Ci sono io, e quello diventa un posto di blocco. E chi ti fa uscire da questo posto di blocco? È un muro, posto di blocco sul cammino della vita. Hai cominciato a vivere, certamente c'è un posto di blocco, fermo al posto di blocco, non riesci più ad andare avanti. E Dio viene a farti uscire da questo posto di blocco, a farti camminare, guarda, c'è tanto cammino ancora da fare, la strada continua. Capito? Supera quindi, hai capito, questo volibolo è creato dal pensiero tuo io, e dico, io sono io che l'ho fatto. Giovanna.
L'ultima parola è di Dio, no?
L'ultima parola di Dio, l'ultima scena è di Dio. Anche quello. È la prima e l'ultima. Io sono il principio e sono il fine, quindi non è che noi capiamo, sono io, è lui.
Sulla morte di Cristo, quindi c'è la risurrezione, la parola è sua perché risorge. Però non risorge se c'è di Cristo.
Se tu non credi in Dio, tu non trovi la parola di Dio, logico. Se tu ti sei fermo al tuo io, mi capisci? La cosa non è automatica. Se tu non credi in Dio, il principio è credere in Dio. Se tu credi in Dio, tu poi attenditi, sono io, e sono io chiuso, sei tu l'autore di tutto. L'errore sta lì, questa chiusura nell'io, mi capisci? Che a un certo momento è suffragata da, ma in realtà sono io che l'ho fatto, nel mondo dei sentimenti sei tu che hai fatto questo, e nel mondo della verità che non sei tu che l'hai fatto questo, nel mondo della verità no, non sei tu, è Dio che l'ha fatto fare. Nel mondo dei sentimenti, cioè relativo alla tua intenzione, sono io. Ecco, e la difficoltà è lì, noi abbiamo questa difficoltà, mi capisci?
Sì, quindi se interrogo su questa morte.
Sempre se credi in Dio, credi, cioè accogli da Dio quello che Dio ti fa arrivare, lo accogli da Dio, accogli da Dio.
Perché anche questo sono io che te l'ho fatto fare, e se Dio mi convince, è Dio che mi convince.
È Dio che ti convince, se tu credi in Dio. Se tu non credi in Dio, Dio non ti può convincere.
Così, a parole è facile credere, anche quando dire sì sì è vero, è proprio vero che è così. Però quando magari ti senti un rimorso o
ma
qualcosa...
Guarda che il sentimento è una cavolata, eh? Se non è carbonato, il tuo sentimento devi fare un bel pacchetto, legalo anche con un bel nastrino rosso o azzurro, come tu vuoi, mi capisci? Ma mettilo là, mi capisci? Il tuo sentimento non conta proprio niente.
Conta,
tu mi dici, in verità io dico, quando la verità ti arriva, tu non puoi negarla. Dice, è vero questo, in verità è così, l'ultima parola è di Dio, certamente l'ultima parola di Dio non è mia. Quello è vero, quello tu aderisci con l'intelletto, ma io sento, cavolata tu senti. Tu vuoi anche essere disperata, signora, io sono disperata, però io credo in te, però quindi io faccio conto su di te. Quindi come sentimento tu puoi sentire, ma il tuo sentimento non fa niente, è Dio che fa. Non devi mettere il tuo sentire al primo piano, metti la verità di Dio al primo piano. Ora, la verità di Dio tu la riconosci con l'intelletto, non col tuo sentimento. Ci siamo?
Ma potrebbe anche essere che per loro sentivi come stesso, cioè per loro... Cioè lui non ha bisogno di santificarsi, però di darci un esempio. Cioè...
No, non conta l'esempio, l'esempio non convince nessuno.
Non è questo.
L'esempio non convince nessuno, non sono gli esempi. Non sono gli esempi che convincono.
Sì, sì.
Convince la verità, è la parola di Dio che convince. Non sono l'esempio. Di esempio, la storia è piena di esempi. E quando mai la storia ha cambiato qualcuno?
Cancelliamo.
No, l'esempio non convince nessuno. Tu segui gli esempi di quello che sai, di quello di cui sei convinto dentro, allora segui gli esempi, altrimenti no. Basta.
Allora se l'ultima parola è di Dio, no.
Come se?
No, dico, se credo, che l'ultima parola è di Dio, devo crederlo, no? Questo.
L'ultima parola è tua?
No.
Ah, ecco.
Poi devo perché credo.
La prima parola vita, di... la... Il filo d'erba, è chi Dio, l'ha fatto?
Dio.
È Dio. E se è lui che l'ha fatto, è anche lui, mi capisci, che scriverà l'ultima parola. Il principio è uguale al fine.
Sì, quindi dico, per me il mio atteggiamento è soltanto quello dell'ascolto.
Ascolto e intelligenza. È intelligenza.
Per arrivare a capire da lui.
Chi ascolta, chi è spettatore, deve essere intelligente, perché è colpa non essere intelligente. Mi capisci? È colpa non essere intelligente. Non capire, è una colpa. Infatti, le vergini stolte sono state chiuse fuori. Quindi che vuol dire? Che non essere intelligenti è colpa. E l'essere intelligente è un dovere. Perché come un dovere è la giustizia. Cioè, la cosa non è tua, allora riconosci di chi è. Tutto il mondo è di Dio. Se è di Dio, riconoscilo di Dio. Atto di giustizia. Quello che era intelligente. Domenico.
Come hai mandato me nel mondo, io mando loro nel mondo. E per loro io consacro me stesso. Ecco. In tutte queste risposte qua, se no non è ancora il legame che c'è, perché se c'è una congiunzione è perché è conseguenziale il versetto successivo. E allora, rispetto al versetto che si è fatto prima, questo è per loro consacro me stesso.
Quello è un bellissimo argomento per la tua notte. Rita?
Siccome tutta la creazione è di Dio, in tutti i fatti, tutti gli avvenimenti che mi capitano, o in me o fuori di me, sono suoi.
Questo, quindi, anche dentro di me, certo, quindi anche quello che apparentemente sono io che lo faccio,
sì, certo.
Per cui, certo, dico il filo d'erba, evidentemente non sono io, non sono io che lo faccio, non sono io fatto. Però se io strappo il filo d'erba, sono io che ho strappato il filo d'erba, sono io. No, non sei tu, è Dio che ti ha fatto strappare.
Allora, bisogna capire questo innanzitutto. Il compito nostro è di accogliere questi avvenimenti, questi fatti che ci succedono, accoglierli da Dio, riportarli a Lui affinché ci spieghi il suo pensiero.
Sì, appunto. Ecco, signore, perché tu hai fatto il filo d'erba e poi l'hai fatto strappare da me. Adesso col filo d'erba è seccato. Signore, no. Perché?
Ma è tutto da... sarebbe da dialogare in continuazione, perché in continuazione lui crea e noi abbiamo...
Infatti bisogna pregare da... sempre. Pregare sempre vuol dire, sempre elevare la mente a Dio per capire che cosa è Dio. Per cui mi sta dando una grande, una lezione stupenda. Vero, come Dio regna facendo strappare il filo d'erba. E dimmi, guarda che sono io che lo faccio strappare. Pinuccia?
Sì, è un principio di verità, di liberazione stupenda questa, ecco, perché...
Dio è liberatore, che scherziamo.
Tutte le nostre parole, non è solo su qualche...
Conoscerete
nostro...
La verità vi farà liberi, ecco. E siamo noi che ci andiamo schiavi, perché non conosciamo la verità.
È proprio quello.
Noi attribuiamo a noi, mi capisci, quello che invece è di Dio.
Il sapere che su tutte le nostre parole, su tutte, non c'è un'eccezione. Lui dice l'ultima sua parola, basta buttarti in questa parola qui, credere. Però per credere in... anche questo è un dono di Dio, che viene da Dio.
Tutto di Dio.
Cioè, bisogna superare il pensiero del nostro io per credere questo. Eh? È proprio un partire da Dio, ecco. E questo vuol dire quello che altre volte hai spiegato. La messa, no? Ecco, che è il principio di... la consacrazione, no? Le parti della messa, l'offertorio, la consacrazione e la comunione. Cioè, vorrebbe dire questo, Gesù ci invita dicendo io consacro me stesso, a consacrare ogni situazione che ci fa vivere, offrirla
tutto,
a Lui,
tutto
perché Lui dica questo sono io che lo
faccio. Capisco.
Allora poi stabilisce la comunione
tutto
e l'armonia di nuovo.
Tutto di Dio.
Ma da parte nostra manca questa messa, ecco, questo offertorio, questo... Cioè, quando non capiamo lì è perché manca questo.
Mi anticipo per la notte.
La notte è per te.
Certo, ma
i tempi sono di Dio.
Questa consacrazione, la santificazione, è il filo che ci porta a capire che tutto viene da Dio, quindi ci libera dalla colpa, dal pensiero del nostro io, che in cui noi diciamo sono io che ho fatto questo. Mi fa vedere un po' come se fosse invece una premessa per poter... Così io li mando nel mondo, perché il capire che tutto è opera di Dio, che quindi Dio è creatore di tutto, bene e male, è tutto Lui che fa fare esternamente e che fa fare in noi.
non è una premessa per poter essere mandati dal Figlio del mondo.
Hai pasticciato un po', hai pasticciato un po', affinché Nino...
Le parole che lui ha detto hanno uno scopo, hanno un'intenzione.
Hanno un'intenzione, sono finalizzanti, tutta un'intenzione. Dobbiamo cogliere questa intenzione.
E noi siamo chiamati a vedere l'intenzione di Dio.
Certo, dobbiamo cogliere l'intenzione.
Sempre ci troviamo di fronte ad un'intenzione che noi da soli non siamo in grado di trovare, però siamo in grado di desiderare.
Sì, noi dobbiamo convincersi che non accade niente, assolutamente niente, senza un significato, ed è un significato divino. Tutto ha un significato. Non c'è una cosa banale, una cosa insignificante, una cosa, non so, capisci? Tutto, anche l'errore ha un significato, è un significato divino. Noi dobbiamo cercare il significato.
Sì, e poi dobbiamo pensare che quella parola che lui ha detto prima, in lui parola e pensiero coincidono, non c'è mai. È nell'uomo che c'è l'ipocrisia, che c'è il nascondimento di un'intenzione per dire qualcos'altro e trarre in inganno. Quindi lui abbiamo avuto una coerenza dall'inizio fino alla fine. Lui addirittura si è fatto uccidere per noi, quindi è stato coerente fino all'ultimo e poi ha ancora mantenuto la promessa e risolto. E non possiamo non credere.
Franca?
Gesù è il pensiero del Padre e quindi si rivela l'intenzione del Padre, questo affinché proprio per comunicarci che...
Per dare a noi la possibilità di uscire dalla nostra tomba, per cui Lui consacra tutto, consacra anche le nostre colpe, dico, scrive l'ultima parola, l'ultimo atto, sull'atto ultimo che noi abbiamo scritto, Lui scrive l'ultimo atto, per liberarci da nostro, affinché siano liberi. Ecco, perché come dico, noi siamo schiavi perché c'è qualcosa di noi che non riesce ad essere consacrato, perché qui è la colpa mia.
E questo versetto, come ha detto Domenico, dal versetto anteriore, che è legato a una congiunzione, quindi c'è una continuazione, però non vedo proprio anche perché tutto d'un colpo si è preso questo argomento, dire lui ci consacra per toglierci noi dalla tomba, ma come Dio, che prima come il Padre ha mandato me, così io mando voi.
Ma vedi, non è tutto d'un colpo, non è tutto d'un colpo, sapessi quanto è stato studiato.
Io lo vedo come un'apertura per vedere lo scopo, per arrivare a una verità, cioè una continuazione per completarci dopo questa consacrazione.
Per liberarci, altro che completarci, liberarci, no? Liberarci, per liberarci. Noi siamo morti, stiamo sperimentando una morte. E lui viene, altro che completare, non viene a completare mica la morte, viene a portarci la vita. Lui è venuto a darci la vita. E la vita si dà un morto.
Però ci libera per portarci fuori. Sempre.
Viene a darci la vita. La vita si dà a chi non ha la vita. Ma se è la vita chi ha la vita? Se è la vita chi non ha la vita. Noi stiamo sperimentando la non vita. Lui viene a darci la vita. Affinché possano vivere, affinché vivano. Sì, capisci, certo.
Ed è tutto un inno a questa nostra guarigione.
Capisci? E noi ci suicidiamo, capisci? Siamo noi che ci suicidiamo. E lui, anche sul nostro suicidio, viene ancora lui, hai capito? A darci la vita. Sul nostro suicidio lui viene a darci la vita, hai capito? Franco.
Ma il lavoro che di cui si è detto prima che fa Cristo è stato esposto come un offertore più che una consacrazione. Perché Cristo che offre quello che noi riteniamo di essere.
Quello che noi non abbiamo offerto. Noi siamo in difetto. Tu ti chiudi in prigione perché non offri. Cioè, tu ricevi qualche cosa e poi non lo riporti a Dio. Sostanzialmente un aborto, perché non porti alla luce.
Lui si impegna, si consacra, si santifica quel lavoro.
La consacrazione richiede l'offertorio, mi capisci? Ecco, perché Dio consacra quel che tu gli offri, ma se tu non gli offri, ecco che tu resti di qua.
Ma la consacrazione viene dal Padre.
La consacrazione viene dal Padre, si capisce?
Perché è il Figlio che consacra.
Lui si offre al Padre affinché dal Padre, perché tutto lui, la verità del Cristo si appoggia tutto sul Padre, perché il Padre è così, io dico così. E quindi, ora, in quanto lui offre al Padre, il Padre dice: questo è mio figlio, questo è mia opera, questo è mio. Quindi su ciò che noi diciamo questo è mio, noi siamo portati a dire questo è mio. E il nostro io è talmente sottile che quando non riesce a dire il filo d'erba è mio, perché tutta la creazione si metterebbe a ridere, no? Se dice il filo d'erba è mio, sono io che l'ho fatto, dice prova a fare un po', e tutti si mettono a ridere. Do accordo, bene. Allora, io, il mio io non mi fa dire il filo d'erba è mio, però dice la colpa è mia, l'errore è mio, sono io che, hai capito, si rifugia, hai capito dove si rifugia il mio io? E lì l'opera meravigliosa del Cristo, del Verbo incarnato, che viene a stanarci, là dove il nostro io, hai capito, si è costruito la tomba, lui viene a stanarci lì, non viene a stanarci dal filo d'erba, perché come dico, il filo d'erba è evidente, non sono io che l'ho fatto. Ma viene a stanarci là dove io posso dire sono io che l'ho fatto, e apparentemente sono io che l'ho fatto, il vaso è rotto, dicevo, mi capisci, tu che l'hai rotto, e allora l'io si rifugia e dice il vaso è rotto, sono io che l'ho rotto, e ti rifugi lì e ti costruisci la tomba lì, io l'ho rotto il vaso.
E l'uomo che si fa Dio nel peccato.
Già, capisci, non potessi fare, hai capito, un'unica si fa Dio in quello, per me sono io. E Dio ci viene a stanarci lì per liberarci, per darci la vita, hai capito? Ci siamo?
Di questo qui è chiaro, però è proprio difficile da vedere in questo versetto.
Scusa tanto, ma...
Che anche io vorrei parlare.
Voglio però che tutti ti taglino anche tutto il prato, scusa. Fai qualche cosa, fai qualche cosa. C'è la nota a disposizione. Alma.
Affinché ci sia la risurrezione, no? Cioè è necessario capire che quel Cristo morto in noi, quel pensiero di Dio morto in noi è opera ancora di Dio.
Si capisce? Allora, cioè,
quel punto lì c'è
la morte di Dio che tu sperimenti, il Cristo morto in te che tu sperimenti, questo silenzio di Dio, Dio che non parla più con te, Dio che assente da te, cioè, tutto questo è ancora sempre grazia di Dio per te, è grazia di Dio per te, tu lo devi dialogare con Dio. Cristo morto è ancora Dio che ti salva. Orvanca.
Qual è il rapporto dello spirito tra la colpa e il tempo? Il tempo come che dicevi, cioè come rispetto all'eternità, no? Il tempo è...
Una categoria dell'eternità.
Categoria.
Un'espressione dell'eternità nella tua situazione.
Un'espressione?
Un'espressione dell'eternità nella tua situazione, in quello che tu hai presente. Quello che tu hai presente, è una significazione dell'eterno in quello che tu attualmente tu hai presente.
Cioè, se, noi...
se tu avessi presente l'eterno, tu vedresti l'eterno in tutto.
E non sentirai la colpa.
Non vedresti il tempo. Il tempo è relativo a te, a una tua visione parziale, frammentaria. Tu fai un raffronto, mi capisci? Ieri, se tu unificassi, ieri, l'oggi, il domani, tutto è presente.
Quindi non c'è neanche più il passaggio fra io che rompo io, il vaso.
No, no, è tutto Dio, tu sei fatto spettatore dell'opera di Dio che ti sta parlando in tutto. Del Dio che ti sta parlando in tutto. È Dio che parla in tutto con te. Dio l'Eterno sta parlando con te in tutto. E ti rende partecipe della sua eternità. Noi vediamo il tempo perché non riusciamo a raccogliere tutto nell'uno. Il giorno in cui raccoglieremo tutto nell'uno. È il passato, tutta la creazione di Dio, tutto quello che è venuto, e tutto diventa presente. Presente quindi eterno.
Sì. Una cosa è difficile, no? Perché.
Ma tu capisci che il tempo è relativo a te. Quando tu fai un rapporto, fai un raffronto in una situazione inferiore all'uno di Dio. Tu scopri il tempo, solo perché, ho detto molte volte, perché tu hai un piede nell'eterno, se tu non avessi un piede nell'eterno, ed è con l'eterno che tu misuri, mi capisci le cose. Tu non avessi un piede nella terra, tu non vedresti il tempo passare. Tu vedi il tempo passare perché hai un punto fisso in te. Questo punto fisso in te ti fa fare tutti i raffronti. Facendo dei rapporti, per fare un rapporto tu lo sai meglio di me. Per fare un rapporto devi avere un punto fisso di riferimento. Quindi il tempo è un rapporto con un punto fisso.
Il tempo quindi è un rapporto con l'eterno.
Rapporto con l'eterno. Togli l'eterno, non hai preoccupato di vedere.
C'è un'esperienza di come sia relativo il tempo.
Ma si capisce.
La creazione è stata fatta nel pensiero del figlio.
Il figlio è il pensiero di Dio.
Nel proprio divino si dice in principio era il verbo. Il verbo è la verità, quindi consacrati nella verità, consacrati in questo principio.
Certo.
Poi oggi ho aperto il prologo di Giovanni così in una parola. In Dio, Dio non ha principio, cioè il padre è al di là del principio di là, del figlio allora. La funzione del figlio, cioè per noi, è quella di portarci al padre, cioè portarci al di là dello stesso principio allora.
Soltanto quando tutto tu avrai stato messo al principio, cioè il pensiero di Dio, allora lì tu sarai capace di vedere il rapporto che passa tra il padre e il figlio. Prima non hai la capacità, questa capacità si forma, ne parleremo domani sera, questa capacità si forma in quanto si sottomette tutto a ciò che tu non sottometti ti rende incapace, ciò che tu non sottometti al pensiero di Dio, ciò che tu sottometti al pensiero di Dio forma in te una capacità. La capacità di cosa? Quella del figlio che in certo momento ti offre al padre affinché tu possa dal padre attingere, capito? Perché solo il padre conosce il figlio, solo il padre, non c'è un'altra soluzione. Quindi dice, solo il figlio conosce il padre e conoscendo il padre ha la possibilità di far conoscere il padre a coloro che gli vuole, per cui la possibilità di dare la vita. Ma quando dice che soltanto il padre conosce il figlio, non c'è ancora un'aggiunta. Chiuso, solo il padre conosce il figlio, non dice solo il padre conosce il figlio e coloro ai quali il padre voglia rivelare il figlio, no, solo il padre conosce il figlio, mi spiego? E soltanto il figlio conosce il padre e coloro ai quali il figlio lo voglia rivelare, quindi qui abbiamo l'uscita, mi capisci? Quindi il figlio può dare la vita in quanto può rivelare il padre, ma come? Per rivelare il padre deve formare in te la capacità di ricevere la comunicazione del padre. Ecco quindi tutta l'opera del figlio è quella di formare in te la capacità. Ora questa capacità che vuole data dal figlio, perché stando il figlio conosce il padre. Quindi il figlio forma te come figlio, in modo che tu possa. Ecco. Per lui gli dice, anche il figlio ha la possibilità di dare la vita. Dando la vita ti forma se stesso.
Prima dicevi, devi sottomettere tutto al figlio. Certo. Qui c'è di mezzo però Dio, soggetto, qui allora. In un certo momento, se io sono fatto consapevole che tutto è opera di Dio, non sono più io a sottomettere di cosa il figlio, il padre stesso che sottomette.
Ma scusami tanto, io voglio vederti. Voglio vederti andare a cena se qualcuno non ti invita a cena.
Sì, d'accordo.
E allora come fai a sottomettere il figlio se non hai preso il figlio? È per grazia del figlio che tu sottometti al figlio, mica il tuo io. Se tu non sottometti al figlio, l'opera è tua. Se tu sottometti il figlio, tutto al figlio, la grazia è tutta sua. Se tu non vai a cena, la colpa è tua. Ma se tu vai a cena, la grazia è tutta di colui che ti ha invitato a cena.
Sì, io rispondo a questo invito di
Eh già, e non soltanto rispondi, ma è in grazia di lui che tu puoi rispondere. Quindi l'opera è sua, il dono è suo. Senza di lui tu non puoi fare niente. Certo. Giovanna.
Ci dico, è Dio che me l'ha fatto fare. E allora lì non è più, non ho più Dio come oggetto, ma come soggetto.
Si capisce? Ma Dio è soggetto.
Perché, sì.
Dio è soggetto. Dio si forma come oggetto, te si concede, mi capisci? Per darti la possibilità di scoprire che lui è il soggetto. E lui è il creatore. Quindi anche il soggetto del tuo stesso pensare, è lui che ti fa pensare. Non sei tu che pensi.
Sì, ma allora come se dico, devo dire, per arrivare a dire che Dio è soggetto, devo prima dire che Dio è oggetto, no? Farlo
certo,
oggetto.
Si capisce.
Allora anche questo Dio che me l'ha fatto fare, prima dico sono io che ho fatto.
Lui si fa oggetto del tuo pensare, mi capisci? Perché ho detto prima con lui che tu devi sottomettere tutto a. Allora lui si fa oggetto affinché tu abbia a mettere lui al di sopra di tutto, quindi a sottomettere tutto a lui.
A riferire
tutto a lui. Ma tu riferisci tutto a lui, tu non lo sai, ma tu riferisci tutto a lui per grazia sua. Che se non ci fosse lui, tu non potresti riferire tutto o sottomettere tutto a lui. Quindi, essendo in quanto in te c'è una visione incompleta, ecco, che tu dici sono io che penso e lui si fa oggetto del tuo pensare, ma si fa oggetto del tuo pensare finché tu, lui ci fa oggetto e ti dice mettimi al di sopra di tutto. E cosa vuol dire mettimi al di sopra di tutto? sottometti tutto a questo. E soltanto sottomettendo tutto a questo che lui ti conduce a scoprire che lui è soggetto. Mi capisci? Franco.
Allora, se uno crede in Dio, Dio dice per te, cioè per loro, dico l'ultima parola, finché abbiano la vita. Se tu adesso ho capito.
Sì, certo. Domenico?
Per tornare al tutto sottomesso. Tutto sottomesso al figlio, il figlio è il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio è colui che mi fa vedere tutte le cose dal punto di vista del padre, è lui stesso il punto di vista del padre.
Certo.
Per cui, andando avanti, certo, c'è tutto un nostro mondo che lui sottomette e ci fa guardare dal suo punto di vista, ma ci sono tutte le parole che lui stesso dice e che mi fa vedere dal suo punto di vista.
Certo.
Per cui tutto sottomesso al figlio e quindi a questo pensiero del padre, poi tutte le parole sottomesse, cioè guardate dal suo punto di vista.
Sì,
per cui man mano che uno guarda tutto dal punto di vista di una persona, alla fine dimentica se stessa e diventa quel punto di vista stesso, perché uno parte da quel punto di vista e non è più lui, ma è un altro punto di vista in sé da cui guarda tutto. Sì, quindi tutto sottomesso si conclude.
Certamente.
Sì, affinché anch'essi siano
costretti. No, anch'esso.
Gesù agisce per uno scopo, cioè lui è colui che raccoglie e riporta tutto al padre.
Certo.
E per che cosa lo fa? Per noi,
cosa?
Per insegnare a noi a fare questo. Questo è il suo scopo.
Certo.
Affinché, eccetera.
Abbiano la vita e vita abbondante.
Esatto. Finché
abbiano la vita con lui.
Finché impariamo a fare quello che fa lui,
la vita,
no?
In abbondanza. Non una vita distentata, mi capisci?
Certo.
Io non.
Affinché impariamo.
Con un'abbondanza di vita e di gioia con Dio.
Allora, a fare quello che lui fa,
certo.
Perché facendo le stesse cose che fa lui, diventiamo una cosa sola con lui.
Sì. Penso.
Questa affinché ci richiama un fine, ci richiama la sua intenzione.
Certo.
Ecco, e quello che dovremmo fare in ogni cosa.
Certo.
Quindi qualunque cosa ci capiti o qualunque cosa facciamo, crediamo noi di fare,
certo.
Ecco, non basta dire Dio me l'ha fatto fare, ma bisogna andare oltre e dire perché, ecco, per cercare questo affinché.
Cercare sempre il significato, quindi il pensiero di Dio.
Perché se noi ci fermiamo solo lì, Dio me l'ha fatto fare, noi rimaniamo nell'acqua stagnante, cioè non usciamo di lì, ecco. L'uscita dalla tangente è proprio questo affinché, no?
Certo.
Cioè, ma perché me l'hai fatto fare?
Certo.
Questo, ecco. E se ci mettiamo in dialogo con lui fino a che lui ci illumini, allora lui ce lo rivela. E qui è chiaro, ce lo rivela questo affinché per liberarci.
Dove ti senti?
Non noi abbiamo come punto fisso di riferimento lui, e al di là di lui il padre, o noi. Siamo senza alternativa, pensiamo
alla nostra vita. Ma vedete in questo versetto che abbiamo visto e per essi Dio conta come stesso affinché con quello della domenica che dice perché non è per la morte ma è per la gloria di Dio affinché il figlio dell'uomo sia
benedetto.
Che loro consacrano come stesso, cioè per loro porta a compimento.
Quel che loro è stato interrotto. Quello che in loro è stato interrotto, lui lo porta a compimento, quindi subentra
il progetto del padre.
Il progetto, lui viene a portare a compimento quello che si è iniziato e è rimasto interrotto nella creatura.
Sì, Cristo con la sua parola ci porta alla conoscenza del padre anticipandoci la realizzazione dello spirito che ci è stato dato.
Santa.
Io sono la via.
Sì, Franco.
Consacrazione per la comunità.
Sì, Anna.
La verità rende libero.
Certo. Bruno?
Sì, mi faceva trovare una strana, cioè una strana somiglianza, similitudine tra sottomissione e consacrazione, uguaglianza. Cioè per loro sottomette, così come il figlio si sottomette al padre,
certo.
Lo fa perché anche noi ci sottomettiamo al padre.
Sottomettiamo tutto.
Quindi sottomissione come consacrazione,
certo.
Cioè come riferimento del tutto alla verità, all'unica verità.
Certo.
Ma poi dicevo, noi dobbiamo sottomettere, se nessuno conosce il figlio se non il padre. Allora noi quando sottomettiamo tutto al pensiero di Dio in noi, cioè al figlio sottomettiamo tutto a qualcuno che non conosciamo,
quando tutto è sottomesso, e quindi questo oggetto del nostro pensiero a cui noi riferiamo continuamente la nostra mente diventa soggetto, in noi nasce la consapevolezza di chi è il figlio.
Dal padre.
Dal padre
si scopre chi è il figlio, però prima tu hai individuato il figlio come colui che risponde ad un tuo interesse,
come
un tuo
bisogno, come passaggio obbligato, eccetera, però
ma non sai chi è.
Non puoi saperlo. Voglio solo sapere questo: quando diventa soggetto, la strada è giunta a termine.
Sì, ma lì diventa soggetto, adesso si apre tutto, capisci? Una vita nuova.
Ci credo.
Non è finito, lei comincia.
Vediamo,
no. È stato l'inizio.
Ma non fermarmi mai a quello che vedo e tocco, ma cercare.
Sì, sei fresca, se ti fermi a quello che vedo e tocco, sei fresca.
A dirlo è facile, però.
Arrangiati.
Dico cercare sempre l'intenzione di dirlo.
Certo.
Però.
Bisogna foglietti?
Non ce l'ho, grazie. Ci fa uscire dal posto di gioco.
Sì, niente. Sì, vada.
Dio parla con noi per liberarci e portarci a vedere.
Certo.
Solo per il pensiero di Dio la possibilità di vedere tutto dal punto di vista.
Domenico.
E quella è la balconata nel cielo nella fede.
Già.
Gesù dice: con la pazienza possederete le vostre anime. Quindi con Dio bisogna avere molta pazienza, perché prima o poi ci fa capire tutto. Non vorrei che suonasse come perché lui ha molta pazienza con noi, in verità.
Veramente la pazienza è sua.
Sì, infatti, però Gesù questo lo dice, non è che me lo inventa io.
No, certamente.
Sì, voglio dire, però è anche vero che dobbiamo avere pazienza, perché prima o poi lui ci fa capire veramente.
Dobbiamo avere pazienza con noi stessi.
Sì, è vero.
Con noi stessi. Noi stessi. Pinuccia.
Quando Gesù dice consacro me stesso, stasera ci ha fatto capire una cosa meravigliosa, cioè che il culmine, diciamo, la cosa più difficile da consacrare per noi è proprio questo pensiero dell'io che attribuisce a sé le cose e attribuisce a sé le colpe. Ecco, quindi è il massimo di liberazione che Dio ci offre, dicendo, perché è facile consacrare i monti, il cielo, la terra, quel che fanno gli altri, eccetera. Ma consacrare, offrire a Dio perché Lui dica l'ultima sua parola su quello che abbiamo fatto noi, è la cosa più difficile, però è l'inizio di una liberazione.
Infatti, dopo tutto il Signore dice offri a me la tua colpa, i tuoi peccati, offrili a me.
Perché offrendoli a Lui, Lui ci fa scoprire.
E il nostro Dio non vuole mica, perché lì vuol regnare, dice, il nostro Dio regna lì.
E che sospira la liberazione, è una contraddizione.
Ma come fare a regnare
che non vuole? Si capisce.
Siamo una contraddizione, perché vogliamo essere liberati dalla colpa.
Hai capito, no?
Dio regna nelle tenebre e nell'inferno, il principe delle tenebre.
Cioè, anche questo passaggio è importante, non basta dire, Dio me l'ha fatto fare. Per superare totalmente l'io, bisogna aprirsi a questo affinché, cioè capire, chiedere perché a Dio.
Sabato 27 febbraio 1993, presso casa di preghiera. Sabato 27 febbraio 1993, presso casa di preghiera.
E per loro io consacro me stesso, affinché anche loro siano consacrati nella verità.
Grazie. Allora, siamo alla seconda parte, affinché essi stessi siano santificati nella verità. Frank.
Affinché, l'altra volta che l'ho visto.
Sì, se essi stessi siano santificati nella verità. Però va messo in dipendenza da quella affinché, anzi quella affinché mette in dipendenza da per essi io santifico me stesso, quindi bisogna tenere presente il rapporto.
Consacra se stesso affinché anche noi siamo, anche essi siano consacrati nella verità. Prima aveva detto la tua parola è verità, quindi che siano consacrati nella parola del Padre. E noi consacrare se stesso vuol dire che da se stesso.
Consacrare vuol dire dedicare.
Dedicarsi, quindi.
Consacrarsi vuol dire dedicarsi a, vuol dire sottomettere tutto a.
Sottomettere tutto. Quindi lui si sottomette al padre, lui è già sempre sottomesso perché è figlio, il figlio come tale è sottomesso, però lo dice per noi, per farci indicare qual è la via per essere, per poterci dedicare anche noi. sottomettere sì, anche noi.
Qui bisogna evidenziare questo rapporto, come mette quella finché lì in mezzo, che rapporto c'è tra la sua santificazione e la nostra? Perché fa dipendere la nostra dalla sua?
Perché?
Per quale motivo?
Fa dipendere la nostra dalla sua, come quando fa dipendere come in cielo, così in terra, come tu hai mandato a me, così mando a voi, perché noi abbiamo bisogno di... noi abbiamo bisogno di questo come per sapere come sottomettere.
Sto ponendo il problema della dipendenza.
Della dipendenza.
Perché c'è che rapporto c'è tra... Se lui è santo, lui è santo. Ma perché lui dice che lui si santifica finché è noi? Che rapporto c'è tra la sua... Uno può essere santo e va benissimo, l'altro è santo, ma non è detto che la santità di quello sia santità nostra o di un altro. Ora, invece qui dice questo, e come posso, che rapporto c'è?
Ma perché noi non possiamo, come quando si dice, non possiamo amare se non riceviamo amore, non possiamo donare se non riceviamo, noi abbiamo bisogno di uno.
Quindi l'esempio?
Non è l'esempio inteso come
insomma, noi abbiamo bisogno, quindi esempio? Santo.
Cioè la finché finale.
Fa una cosa finché, evidentemente, va a dipendere la realizzazione dalla sua.
Dalla sua.
Ora, come mai? Dico, quando mai la santificazione di uno può essere santificazione dell'altro? Cosa succede? È un fatto essenzialmente personale. Sì. Quindi che Dio sia santo va benissimo, ma non è detto che noi siamo santi.
Perché solo lui è in grado di... creare quel tratto di unione terra-cielo che abbiamo visto. Cioè lui, essendo cielo e terra, può portare noi, terra, a questa unione.
Sì, va bene, dico, noi stiamo affermando delle cose, ma tu capisci, iniziare ad arrivare a capire come, perché in quanto lui dice qui delle cose, sta dicendo delle cose, e le dice... mica per sé, evidentemente, le dice per coloro che stanno ascoltando queste parole, e se le dice è perché si possono capire queste parole, e molto probabilmente proprio capendole si realizza quello che, stasera c'era un po' l'argomento sotto, che capire è guarire, e forse questo ci introduce, mi chiedo.
È una questione di comprensione, cioè materialmente non succede niente. Nel senso che non è che la persona cambi esteriormente, la persona...
Ma il problema non è esteriore, il problema qui è il problema di santificazione e consacrazione. Dice, e io santifico me stesso affinché essi stessi siano santificati. Ecco, capite questo rapporto? Lui stabilisce un rapporto, evidentemente stabilisce un rapporto, no?
Stabilisce un rapporto, di cui ci rende...
Non dice a loro, siate santi, dice io santifico me stesso, affinché che rapporto c'è? Tra questo e quell'altro, tra i due termini, che rapporto c'è tra i due termini?
Fine uguale per tutti.
Il fine è uguale per tutti.
E allora abbiamo visto che la consacrazione di Gesù consiste nel manifestare la volontà del Padre, nella sua donazione completa, nell'unificazione.
Mettiamo un po' il termine chiaro, cioè è dedizione totale a, per cui un fine unico, capisci? Una dedizione, consacrazione, dedicarsi, quindi dedicarsi vuol dire che sottomette tutto, per cui riduce tutto a un pensiero solo, riduce tutto, non ha tanti doveri, noi abbiamo tanti doveri, tanti impegni, sono qui ma devo anche essere là, devo fare questo, fare quell'altro, tante cose, mi capite? Lui invece no, ha un pensiero solo, una volontà sola, un interesse solo, però rivela a noi che questo suo interesse unico, che lui è il figlio di Dio, chiuso, vabbè, questo è cielo. Ma qui in terra, perché questo l'ho fatto in terra, ma qui in terra lui facendo questo da noi affinché dà la possibilità, dico che rapporto c'è? È il fatto di esempio?
Perché il fine è quello, lui è venuto apposta per indicarci il fine che il Padre ci ha creato, cioè arrivare alla conoscenza, cioè realizzare tutto il nostro pensiero nella realtà dello spirito, nella conoscenza della parola, non so. Unificazione proprio del pensiero di Dio.
Domenico.
Ma sabato scorso si è visto questa consacrazione del figlio come colui che consacrando consacra tutta la creazione, tutto arriva addirittura a consacrare i nostri peccati, per dire che fa vedere dal punto, dal suo punto di vista, tutto quello che crediamo noi di essere noi a fare e che invece è Dio che ce lo fa. Si è insistito molto su questo qua. Per cui si arriva all'affinché lui, facendoci vedere che tutto quello che avviene esternamente a noi, fatto da altri, o internamente fatto da noi, è tutta opera del Padre che ci fa fare.
Allora?
E detto, e facendoci capire che non siamo noi nel nostro io a far questo, ma che è Dio che ci fa fare, si consacra affinché noi possiamo avere la possibilità di uscire dalle nostre tombe, dai nostri sepolcri. E quindi di essere liberati dal pensiero del nostro io che è convinto di essere lui a fare le cose. Sì. Adesso, per quello che si è detto fino adesso, ecco, tenendo nella mente quello che Dio ha fatto dire sabato e quello che sta facendo dire adesso, mi sembra sbagliato. Dio mi sembra così, che ci sia un salto. Il discorso stasera sia stato impostato a un altro livello.
Vabbè, si fanno i santi.
No, ma
natura non faccio il salto, ma è la natura, qui siamo nella soprannatura.
Allora se si riprende il discorso della consacrazione, del dedicarsi, lui facendoci vedere tutto dal suo punto di vista, forma in noi la capacità mano a mano di...
Quindi esempio?
No, esempio.
Su un momento, questo lo dice a tutti?
Lo dice
o qualcuno?
Solo a quelli che sono con lui.
E perché lo dice soltanto quelli che sono con lui? Non
perché gli altri non possono capire.
Non possono
capire.
Resta un po' lì. Non possono capire. Lo dice a questi invece perché possono capire. Vai avanti. Resta lì. E vai avanti. Profondi. Come sono santificati nella verità?
Sono santificati nella verità.
Guarda che non lo dice a tutti.
Hanno la possibilità.
Lo dice tanto coloro che hanno possibilità di capire.
E capendo si è santificati nella verità.
Capendo come lui. Perché? Adesso andiamo avanti. Perché capendo si è santificati? Perché?
Capendo si partecipa.
Aspetta un momento, no, perché capendo si è santificati? Tu stai dicendo che se ti impegni a capire, tu ti santifichi. Perché?
Il Signore mi ha mandato a dire da Franca quella frase: attraverso la conoscenza c'è la comunicazione dell'essere. Però lì siamo ancora in una fase in cui non
cercando di capire cosa succede in te.
Che in me si forma un pensiero, un desiderio unico per cercare di capire.
E nel pensiero unico,
ecco,
c'è trasparenza, comunicazione. C'è comunicazione.
Ecco. Di domani.
Allora si può intuire che c'è un rapporto tra la sua sanità. Non lui si santifica anche darci un esempio o per indicarsi la meta o quell'altra.
Perché
soltanto se noi capiamo come lui si santifica, come lui. E capendo, e direi, è la vera opera dell'uomo. L'uomo cercando di capire.
Si santifica
capendo,
sì.
Perché esclude. Si dedica tutto
solo,
a.
Solo
si dedica. Ora. Tu non puoi pensare con te con due cose, no? Allora tu, se vuoi, hai interesse per capire, ecco, questi avevano interesse per capire, quindi per loro, che orecchie per... Quindi, avendo interesse per capire, dedicandosi a una cosa sola,
il
pensiero unico. Quindi la significazione viene in quanto c'è pensiero unico. Nel pensiero unico c'è la conoscenza, la trasparenza, mi capisci? La santificazione della verità. Franco.
E allora qui l'accento va messo questo per loro. Cioè questi sono coloro,
certamente,
che essendo attratti dal Padre hanno riconosciuto,
cioè lui fa certe cose, si prende certe cose per darnos la possibilità di capire, perché capendo quello che lui fa noi siamo santificati e capendo che si realizza la finché.
Ma è solo appunto chi ha riconosciuto che lui è il vero maestro, nessuno ha mai parlato come lui,
no, i suoi, noi abbiamo lasciato tutto per te, quindi c'è già questo rapporto di dipendenza, mi capisci? Per cui chi è discepolo tende sempre a capire il maestro.
Ecco, quindi
allora adesso lui, il maestro si comporta in certo modo per dare agli altri la possibilità di, perché sono interessati.
Sì,
gli altri, il mondo no,
parole,
non prego per il mondo.
Sì, che proprio impegnandosi a capirlo ti santifica.
Esatto, perché impegnandosi a capire, tu cosa fai? Quando ti impegni a capire? Quando tu ti impegni per un problema grosso, e tu ti chiudi in stanza, non fatemi nessun rumore, eccetera, mi capisci? Ecco, e c'è un pensiero di santificazione.
perché è questa purificazione, elimini tutto il resto, ti raccogli tutto e quindi cosa succede dentro di te? Una purificazione del pensiero. Man mano che il pensiero diventa puro, beati puri di cuore, man mano che diventa puro, diventa quindi unico, però qui c'è la trasparenza, c'è l'infinito, c'è la comunicazione. Il che vuol dire che la comunicazione viene soltanto in un certo livello. Noi chiediamoci un po' qual è la condizione, e se è un problema di umanità, perché ci sia una comunicazione da uno e l'altro. La comunicazione viene soltanto a certi livelli, altrimenti c'è l'incomunicabilità, non si comunica. Bruno?
La realtà è una. Ogni capire è realizzare, quindi ogni capire è unificare.
Un capire ogni comprensione è... Però noi possiamo unificare a tanti livelli, per cui, a seconda di quello che ti impegni a rapporti e capisci in quanto riesci a unificare. Soltanto che fino a che noi unifichiamo in cause relative, noi capiamo soltanto relative. Poi ci sono delle cose invece che non entrano più, e allora punto interrogativo, cioè, si è messo in crisi.
Appunto nel campo delle creature l'uomo non riesce mai a unificare in modo assoluto.
No, perché le cause sono relative, quindi se sono relative c'è tutto un insieme di cose che non entra in quel campo lì.
La possibilità di unificare, quindi di capire in modo compiuto, in modo assoluto, l'uomo ce l'ha solo nello spirito.
Soltanto in Dio.
E cioè, il pensiero che non è più relativo alla creazione,
no,
è qui più,
no, perché c'è relativo.
Quindi tutta questa relatività.
Certo.
Quindi in questo pensiero assoluto che è il pensiero di Dio. Allora, grazie, la conoscenza è possibile solo in questo pensiero, perché nel pensiero relativo alle creature non può avvenire un'unità, cioè non ci può essere unificazione. Poi pensavo a questa metafora che racconti, indiana, che racconti di quando sei morto, ecco, l'anima viene portata di fronte a questo grande sole, questo grande fuoco, e poi si allontana nella misura in cui ha la capacità
di sopportare.
Ma anche quando noi cerchiamo di capire, cioè rientriamo in noi stessi e cerchiamo di superare tutto di noi per stare di fronte a questa, cercare di capire, di realizzare, cioè di trovare la realtà che c'è, anche a noi succede la stessa cosa, perché anche noi ci allontaniamo nella misura.
Infatti, generalmente tu escludi tutto un campo perché non rientra, mi capisci, e ti isoli soltanto in certe cose che puoi capire in relazione a, e questo allontana, perché non c'è un allontanamento fisico o spaziale, c'è l'allontanamento col pensiero, mi capisci? Tu ti allontani come pensiero in quanto non tieni conto di, non tieni conto tu, crei distanze, non tenendo conto poi di Dio, crei la massima distanza, e cioè a un certo momento Dio diventa assente, in realtà non è assente, però quando tu lo escludi diventa assente per te.
Pensavo anche in questa settimana che abbiamo affrontato il discorso sulla morte, che la morte è la rivelazione, cioè di ciò che è un po' lo spartiacque, cioè un punto rivelatore di rivelazione. Noi non capiremmo che un segno è segno se non fosse soggetto a tempo e quindi non patisse la morte.
Certo.
Allora è rivelazione, no? Me lo presentava così, come la morte come rivelazione di ciò che è diverso da Dio, cioè è lo spartiacque tra,
certo,
i due,
tra l'assoluto
morti,
e tra
i due morti. Ecco perché non si può passare da un mondo all'altro se non attraverso la morte, perché sembra proprio lo spartiacque, è il punto di rivelazione,
perché è la differenza che c'è tra l'essere assoluto e il segno dell'essere assoluto. La creazione è il segno dell'essere assoluto, ma non è l'assoluto.
Quindi,
è lo spartiacque che divide la parola dallo spirito.
Ma se non ci fosse la morte che porta l'uomo progressivamente a cogliere la relatività del reale che ha davanti, cioè che quello non è un reale assoluto, nessuno potrebbe andare a Dio. Cioè, se non è,
no, perché l'uomo scambierebbe quello che resta, cioè il segno, per assoluto, per realtà assoluta. Quindi la realtà che tu vedi e tocchi, per te è la realtà assoluta. La morte invece ti fa capire che quel che vedi e tocchi non è la realtà assoluta, è segno di, ma non è la realtà assoluta. La realtà assoluta è un'altra, cioè ti proietta nel campo dello spirito, ti costringe su un certo aspetto, capisci? Ecco. Perché tu non so, la morte è insopportabile, mi capisci?
È la rivelazione di ciò che sei.
Già. Dio che si attinge soltanto con lo spirito, quindi soltanto con la conoscenza, e via.
Ma se si poteva fare un esempio, no? Proprio perché ne avevamo messo le parole di come Gesù consacra se stesso, perché anche noi siamo consacrati, cioè in che modo viene.
Cioè lui consacra in quanto si dedica a fare la volontà del Padre al punto da morire. Lui muore per fare la volontà di Dio, la volontà del Padre. E insegna a noi fino a quale punto si crede quando si crede, fino a quale punto si ama quando si ama, fino a quale punto si deve mettere Dio prima di tutto. Tu incominci ad essere autentica soltanto in quanto, ovvero, a costo di morire, ecco, tu vivi per quella cosa. Allora cominci veramente, ma fino a che tu vivi per una cosa, però fino a un certo punto, quando quella cosa comincia a chiederti certi sacrifici, ah no, a questo punto qui non ci arrivo, e evidentemente mi capisci, la tua fede, il tuo amore, la tua vita, se non è autentica, capito? Perché è subordinata a delle condizioni. Quindi ci fa capire, questa consacrazione che vuol dire, si dedica al Padre fino al punto, ecco, da morire a se stesso. E ci insegna come, ecco, il come si realizza la fede, come si realizza l'amore, come si realizza la vita, come si realizza lo spirito in noi. Bisogna avere il coraggio di morire per, ecco, soltanto quando una, perché fino a che tu non hai il coraggio di morire per, cioè morire, non morire vuol dire afferrarsi a qualche cosa che noi vediamo, tocchiamo, sperimentiamo, mi capisci, che può essere il prossimo, può essere gli altri, può essere il mio amore, può essere qualche cosa. Ora, fin tanto che noi viviamo per cose che vediamo, tocchiamo, sperimentiamo, eccetera, quanto lì c'è il nostro io, e questo nostro io ci impedisce di attingere, ecco, quella purezza di un pensiero unico in cui c'è la trasparenza con Dio, perché Dio si rivela soltanto il suo pensiero puro, quindi solo. Quando dico solo vuol dire escluso ogni altro pensiero, lì solo, quindi soltanto nel figlio, che è il pensiero puro, perché è unigenito, no? Che è il pensiero puro del Padre, lì il Padre si rivela. Ma il Signore fa capire a noi che fin tanto che non si realizza in noi questo puro pensiero, e quindi noi abbiamo tanti altri pensieri, forse anche soltanto il pensiero del nostro io, diceva, qui c'è impossibilità di conoscere Dio. Ecco, perché il passaggio obbligato è questa unità di pensiero, questo pensiero solo che vuol dire tutto sottomesso a quel pensiero lì, tutto sottomesso, fin tanto che tutto non è sottomesso a quel pensiero lì, che è il pensiero di Dio, il pensiero della verità, fin tanto che tutto non è sottomesso, noi ci troviamo nella impossibilità di ricevere la comunicazione, perché la comunicazione avviene soltanto a quel livello lì, lì si realizza la sintonia, cioè l'infinito, vero, si comunica solo all'infinito. L'infinito è dato all'uno, ora fino a che in noi c'è la molteplicità di pensieri, non c'è comunicazione. Noi subiamo la passione, perché dico, l'assoluto si significa in tutto, quindi anche in noi, e noi subiamo quindi questa significazione, ma è segno. Questa significazione dell'assoluto è nel campo dei segni, quindi io subisco. Subisco il Dio, mi spiego, ma lo subisco nel campo dei segni, perché ricevo su di me una cosa che io non capisco. Ora, fin tanto che quindi noi subiamo queste cose, noi non possiamo smentire, non possiamo dimostrare che Dio non esiste, non possiamo smentire Dio, però non possiamo capire, cioè non c'è la comunicazione di Dio con noi. Perché la comunicazione avvenga, bisogna che noi ci sia un punto di infinito, e che noi abbiamo sottomesso tutto quel punto, perché soltanto quando tutto è sottomesso al figlio, il figlio ci consegna al padre, per ricevere la comunicazione del padre. Altrimenti c'è l'interruzione, non si comunica. Mi capisci? La maggior parte di noi, tra noi, eccetera, quanta, però, patisce e fa esperienza dell'incomunicabilità. Noi siamo illusi di comunicare gli uni con gli altri, non comunichiamo mica. Cioè, abbiamo l'illusione di comunicare, ma ognuno, vero, riceve dei segni, delle parole che riveste delle intenzioni che porta dentro di sé, e dice: ho capito, hai capito un tubo, mi capisci? Perché hai capito quello che tu hai in testa, Il che vuol dire che fin tanto che in noi non si è formato il pensiero puro di Dio, puro, quindi tutto sottomesso a quello, al pensiero di Dio, non ci può essere comunicazione infinito con infinito. Allora ecco per cui dice: io santifico me stesso, cioè, ecco, si rende uno col Padre, sottomette tutto a quello, affinché sia data a noi la possibilità di avere un unico pensiero in noi. Quest'unico interesse, quest'unica passione per Dio, come il figlio ha la passione per il padre, perché soltanto in questa unità di pensiero c'è adesso la comunicazione dell'infinito con l'infinito, c'è la partecipazione dell'infinito. Quindi si comunica, quindi si dialoga. Caso adesso non c'è possibilità. Cioè noi ci illudiamo di sapere tante cose di Dio, ma in fondo noi sappiamo quello che abbiamo in testa noi. È Dio che parlo, sono io che parlo. È Dio che penso, sono io che penso. E chi ti libera? Capito qualcosa?
Però non riesco a fare il salto, perché prima diceva, ma allora Cristo può essere per noi solo un esempio, cioè noi vediamo
non come esempio,
che fa...
ti presenta questo affinché tu abbia a capire cosa vuol dire questa consacrazione sua, e il capire, perché se tu ti preoccupi di capire quello che lui ti dice delle parole, se tu ti preoccupi di capire, già nella preoccupazione di capire tu ti santifichi, perché preoccupandoti di capire, vero? Tu ti isoli in quel pensiero lì, che è il pensiero di Dio, e questo isolamento ti purifica. Perché se non esiste tanto sul vegliate, vegliate? Perché quando tu vegli per una cosa, vegli una cosa, cosa fai? Ti chiudi la tua stanza, accendi una lampada e ti raccogli nel silenzio e fai tacere tutto il resto. Ora, questo processo di mettere a tacere tutto il resto per poterti liberamente occupare di una cosa sola, questa è santificazione, questa è consacrazione. Allora, cosa si forma dentro di te? Perché non capisci subito? Perché sei lento a capire? Perché hai bisogno di mettere... Appunto per sgombrare il tuo terreno, il terreno della tua anima, da tanti pensieri che ti disturbano, in modo da realizzare in te, quando si realizza in te il pensiero solo di quello, scatta la luce, c'è la comunicazione, capisci. Ma perché tu possa capire, bisogna che si realizzi in noi una purezza di pensiero. Noi non capiamo, non perché abbiamo una moltiplicità di pensieri, la moltiplicità di pensieri ci impedisce di capire. Allora il Signore dice veglia, cioè veglia o prega, eccetera, perché nella veglia o nella preghiera la nostra anima, la nostra mente, dico, si semplifica, al punto quando ha raggiunto questa unità di pensiero, cioè pensiero puro di Dio, lì scatta la luce, lì c'è la comunicazione, come due poli, mi capisci? Si avvicina, prima perché non scatta il lampo da distante, deve avvicinare, a un certo momento scatta il lampo, ecco. La comunicazione, questo lampo, avviene soltanto in quanto in noi c'è purificazione di pensiero. Fino a che i nostri pensieri sono inquinati, il lampo non scatta. Mi capisci?
Dunque, se capire, raccogliere tutto in un pensiero, vedere tutto in un pensiero, se la malattia è data dalla dispersione dei pensieri, allora in teoria capire è quello che è vicino. In teoria.
Sì.
Perché capire non vuol dire capire tutto. Se mi concentro su qualcosa che non capisco di Dio, mi concentro in quel momento, e anche se Dio mi dà la luce, quella che è la mia malattia rimane, perché la mia malattia è nella carne.
Cioè,
ma la carne è su un altro piano che è lo spirito.
Su quale piano è la carne? Senti, la carne è espressione dello spirito o no?
Dovrebbe, sì. Sì, sì.
Sì, è o non è?
Sì, sì.
È espressione, quindi è segno.
Sì.
Segno. Se è segno, se il tuo spirito cambia e la carne è segno dello spirito, cosa succede?
Sì, dovrebbe migliorare.
Ma dovrebbe. È o non è?
È così difficile, perché in teoria sono convinta che sia così.
Che differenza c'è tra la teoria e la pratica? E la realtà chiamano così.
No, ma quello che vorrei... andare, è una cosa, forse ti ricordi, all'inizio venivo qua e non riuscivo a fare quella scaletta.
Lo so.
Cioè, adesso non la so fare lo stesso, ma ci sono altri motivi. Ma allora non riuscivo a farla. Un giorno venendo in qua ero talmente presa dal pensiero dello Spirito Santo,
già.
Se vi ricordate.
Sì, altro che
era la prima volta che vedevo quella
cosa. Che mi ricordo.
Io mi sono ritrovata qui in cima alla scala.
Hai fatto la scala.
Non mi ricordo di averla fatta.
Si capisce, ma
non
l'hai fatto.
Però pensavo allo Spirito Santo, la scala.
Già.
Questa è la prova che capire è guarire.
Si capisce.
Cioè, se il pensiero si eleva anche
quindi
la carne.
Quindi se il segno Dio te l'ha dato.
Sì.
Certo, esatto. Perché certamente tu eri incapace di fare i gradini, incapace, a certo te li hai fatti, pensando a Dio hai fatto, ma non sei proprio, tu non ci hai pensato, tu l'hai fatto.
Ho fatto la fatica di appoggiarmi al muro, io l'ho appoggiato al muro.
Vedi che la carne, l'hai fatto con la carne o l'hai fatto?
E l'ho fatto col pensiero.
Sì, ma il pensiero però...
Il pensiero ha sollevato la carne.
Ha sollevato la carne, allora vuol dire che c'è la possibilità.
Sì, ecco, ma come si fa a mantenere questa cosa che può durare un secondo... Come si fa a mantenerla sempre nella vita? Sarebbe, ma è bellissimo.
Certo,
sarebbe,
ma se il Signore ti fa capire per un secondo, per un lampo, mi capite, fa vedere la cosa, vuol dire che
è possibile.
E la cosa si realizza, se è possibile. Adesso c'è la fatica, mi capisci?
Della, quindi vuol dire realizzazione. Rimanere col pensiero sempre in Dio.
Ci pensa.
E Dio ci...
Sì, perché tutto è segno di Dio. Quindi se in noi c'è il peso di altro, evidentemente in noi perché non c'è, capisci? È lo spirito che solleva tutto. Ed è lo spirito che libera. Cristo è liberatore. È liberatore che ti libera tutto. Vuol dire che tutto è informazione di... Si capisce? Dico, se tu guardi soltanto la terra o pensi al tuo corpo, sì. E il tuo corpo certamente ti do... perché il tuo pensiero che dovrebbe essere il Signore diventa il servo del corpo. A quel punto lì il corpo ti domina. Ma una malattia pensata è una malattia aggravata. Ma se tu riesci a separare già il tuo pensiero, non far della tua malattia, l'oggetto del tuo pensiero, perché il tuo pensiero...
Cioè, come dire, secondo corso quasi staccato da
ecco, me, ecco. A un certo momento, più tu ti dedichi con lo spirito ad altro, a un certo momento tu capisci che lo spirito opera e ti guarisce.
Quindi il capire e guarire il punto interrogativo.
Perché o noi siamo convinti che c'è questo rapporto con lo spirito, o non siamo convinti. Ma se siamo convinti con il rapporto con lo spirito, mi capisci? Tutto è opera dello spirito. Quindi allora risaliamo. Il principio di ogni male deriva dal fatto che noi ci separiamo i nostri pensieri da Dio. Ma allora la cura sta lì. Adesso lei diceva così, con le persone anziane, le persone capisci, croniche, eccetera. Guarda, c'era Domenico. Dove ho trovato la medicina, mi capisci?
Mi vogliono assumere, però non ricoverano da 120, mi stanno facendo un'altra.
Guarda che ho trovato la medicina, capisci? Per i malati cronici, eh? È una medicina che costa 12.000 euro al pezzo. 12.000 euro al pezzo, Ha trovato una medicina a 12.000 euro al pezzo. Bisogna prendere due volte al giorno,
dunque,
mi sembra.
Lui è il signore.
Non è che è due volte al giorno.
Sì, ma prima o dopo i pasti fanno niente. No, prima o dopo i pasti.
Ci manca tre, no?
Due volte al giorno.
E cosa bisogna
prendere?
Che cos'è 12.000
lire al pezzo? Il Vangelo con scritto grosso perché amati cronici non riescono a leggere le parole piccole, e hanno bisogno di segni, parole grosse fino a quel punto là che possono essere lette. Allora, grosso a quel punto lì vuol dire che il volume, infatti è un volume grosso, capisci? E capito che costa 12.000 lire, quindi 12.000 al pezzo, che 12 non è un segno indifferente. E la cura è due volte al giorno, perché va letto due volte al giorno.
Cioè,
o non siamo convinti che c'è lo spirito, o non siamo convinti. Allora se non convinti di nulla, cosa stiamo a fare qui? Cioè, andiamo a divertirci. Quindi, se siamo convinti che c'è lo spirito, ma allora puntiamo tutto lì. Quella è la salvezza e quella è la medicina. E siamo a fare, puntiamo tutto lì. E non è che noi ci barcamminiamo, capisci un po' con una cosa, un po' con un'altra, non calcoliamo niente. Puntiamo tutto lì e poi vediamo. Il Signore dice, cercate venuto da me tutto il resto, quindi anche la guarigione, perché nel tutto il resto c'è anche la guarigione, c'è anche la cura delle nostre malattie. Cercate prima di tutto me, e tutto il resto vi sarà dato in voi. Ma dico, questa è una parola. Ho detto molte volte, se fosse Agnelli che mi dicesse, occupo soltanto di questo e tutto il resto che penso io ci crederei e mi dedicherei a quello che lui mi dice, mi capisci? Occupo soltanto questo, studia soltanto questo argomento, questa cosa qui, tutto il resto ci penso io. Me lo dice un uomo e io ci credo. Me lo dice Dio e noi facciamo tante difficoltà, tanti problemi, ma allora qui, ma allora... Ma Dio mi dice, e la parola è chiarissima, e c'è da dubitare, dice cerca prima di tutto, è chiaro questa parola, cerca prima di tutto il regno di Dio, cioè cerca prima di tutto di conoscere me. Tutto il resto ti viene dato in sopra più, ma ci crediamo o non ci crediamo?
Abbiamo anche delle prove.
Ma scusa, ha detto questo, proviamo a crederci a questa parola, proviamo a dedicarci, vediamo un po' cosa succede. E tutto al più, scusami tanto, dice, beh, mi hai detto una balla, cioè, adesso scuso, non ne parlo più, va bene, mi dedico ad altro. Ma proviamo un po' ad impegnarci, a cercare prima di tutto quello. Noi cerchiamo anche il mangiare e vestire, ci penso tutto. Dice, Dio penso agli uccelli, penso agli uccelli del campo. Ma il problema nostro principale è quello del mangiare, del vestire, mi capite, della figura, davanti agli altri, capisci? E siamo lì che stiamo rodendoci l'animo, mi capisci? Il problema del lavoro, posto di lavoro, la nostra carriera. E Dio che mi dice, io ti assicuro tutto. Mangiare, vestire, tutto. Anche le guarigioni, anche la cura delle malattie, tutto quanto, cerca venuto da me. Più chiaro di così, non so. Diciamo, Dio è misterioso. No, Dio è chiarissimo. La parola di Dio è nettissima lì. Non possiamo ne mettere... Ma allora, scusa, siamo noi semi, eh. Qui ci troviamo tante volte ci sentiamo dire tante volte semi, capito? E così vogliamo stare lì ad ascoltare.
Si siamo d'accordo.
Scritto.
Quando il pensiero di Dio in noi è diventato un pensiero unico, in quel punto ci si trova sulla stessa lunghezza d'onda e lì allora si vede.
Sì, ma capisci che la lunghezza d'onda dell'infinito è l'infinito. E la meraviglia è quella, l'infinito è dato dall'uno. Abbi un pensiero solo, cerca prima di tutto, ecco, quel prima di tutto, ecco perché dico che Dio si trova soltanto nel prima di tutto, perché si trova in quel pensiero solo, è lì che si trova. Ma se tu trovi Dio trovi tutto, ma canti da mattina a sera, che importa tutto il resto? Politica, non politica, cioè, ma vabbè, domani. Finuccia.
Questo mi consacro affinché anch'essi siano consacrati nella verità o siano santificati nella verità. Sabato scorso si è visto che questo consacrarsi del Figlio di Dio è in noi, perché Lui è già tutto, appartiene tutto al Padre, Lui è già santo, quindi vuol dire che Lui assume la nostra situazione
personale. Cioè si sentiva come segno, come incarnazione, mi capisci? Logico.
Assume la nostra situazione personale e la consacra, cioè ci fa vedere che è voluta da Dio, che è opera di Dio. Dio dice questo è mio, cioè ci fa vedere il pensiero di Dio. E stasera completi questo, mi sembra di vederlo così, nel senso che noi dobbiamo capire questa consacrazione. Ecco,
se tu non capisci, se tu non capisci, Lui è consacrato, Lui è santo, quello che
vuoi. Tutto di noi, però noi siamo fuori.
Tu sei fuori, tu sei lì. Lui è sacro, tu sei lì, c'è niente da fare.
Cioè non basta sentirmi annunciare, guarda, no, che tutto di te è opera di Dio, tutto quello che è passato, eccetera, è stato
voluto. Scusami tanto, c'è uno, c'è uno che ti dice, io oggi ho mangiato un pollo, cioè, te ne erano meraviglie, ma tu...
Niente,
tu niente,
se non mangi.
Ora, e lui, ora, cosa succede? Lui mi dice: io santifico me stesso e anche loro sono santificati. E come dice: io mangio il pollo, anche l'altro ho mangiato il pollo. Ma insomma, che rapporto c'è? Mi capisci? Tra il pollo che ho mangiato io e il pollo che hai capito che hai sognato tu e l'hai mangiato. Mi capisci?
Vale il sogno,
capisci? Ma capisci? È vero o non è vero? Bene. O è vero o non è vero? Lui dice: io santifico me stesso anche loro. Cioè, dice: io mangio il pollo così anche loro lo mangiano. È possibile questo? Rende. È vero o non è vero? A che buon dei? Mi capisci?
Rende,
per esempio. Rende. Ci capisci?
Quindi, quella affinché, proprio perché affinché anche loro capiscano, ecco, perché è attraverso
è capire, solo capendo che avviene la comunicazione. Attenti, che non avviene la comunicazione.
Cioè quello che avviene in lui avviene anche in me. Cioè quello che avviene in lui avviene anche in me. Se capisci.
Cioè capendo avviene,
ecco.
Capendo avviene,
allora
capisci, no? Capendo avviene, è lì.
Ecco. Allora.
Per cui vedi che la quale deve essere generale personale, perché soltanto colui che capisce è che lo realizza.
Quindi, se quello che ci è stato annunciato sabato scorso, che è stato stupendo, quell'incontro lì sabato scorso, se Dio ci dà la grazia di capirlo, ecco che noi partecipiamo di questa consacrazione che il Figlio fa della nostra situazione personale.
Capendo si realizza. E allora arriviamo a quello che si diceva prima dell'incontro, ancora adesso, stasera, no? Prima di incominciare, che diceva capire e guarire.
Ecco, posso farti una domandina riguardo a questo? Dobbiamo vedere i bambini che loro non hanno il problema di capire ancora, perché magari sono neonati o sono... come scena, come si diceva ieri, angeli per noi.
Tra un po'.
Scusa. Tu lo sai.
Tra un po'.
Lo sai.
Le mani.
Sono.
Cosa vuoi fare?
Sono scena.
Dice che Dio è paziente.
Sono scena per noi.
Angeli.
Angeli per te, angeli per te, ecco per cui c'è tutti gli angeli si ribellano.
Allora, anche chi muore per me.
Altro che.
Ecco, perché, cioè, mi sembra, no, non voglio assolutamente mettere in dubbio questo, ma per capire, no? Questa guarigione io la vedo soprattutto nel piano spirituale, che poi quella fisica può avvenire o non avvenire. Perché dico può venire o non può venire? Perché a un certo punto si muore anche, fisicamente si muore, si lascia il corpo, no? E allora è mica detto che uno che muore oppure che, che non capisca. E, cioè, la guarigione è quella spirituale, quella che conta, no? No, posso avere una... Non si può approfondire questo.
Stai brava, Diana.
No, stai brava è comodo. No, cioè... no ma non risolve il problema. Brava, ma sta bene. Ma che problema? Non te lo può risolvere lui.
Ma stammi a sentire, siamo qui per... Tu non poni mai nessun problema, come mai?
Sì,
io non te lo risolvo
a lui,
mica.
E poi lui me li risolve.
E beh, adesso io lo pongo anche a lui, gli ho già posto il Signore. Per favore.
Rita,
va. Scusa, ma allora nessuno qui può fare delle domande? Come mai facciamo delle domande?
Non ho mangiato il pollo.
No, ma Rita, non capisco questo. Scusami un momentino. Ora, o qui nessuno più può fare delle domande a lui...
Ma io cosa c'entro? Io no, sono qualunque.
Adesso,
fai da Dio,
no,
io sono
adesso,
il maestro.
Adesso il problema che Rita ha posto vale per tutti. Allora qui non si fa più domande, perché si deve porre a Dio il problema.
Si capisce, si può dire a Dio.
Certo, adio. Allora poi qui più nessuna domanda.
Adio. Oh, mai tu nessuna... penso, che meraviglia.
La tua logica è quella.
Che meraviglia.
Però Cristo dice, chi resta nelle mie parole non vedrà mai la morte.
Si capisce.
Ecco, è quello che voglio dire. Quindi la guarigione è spirituale.
Si capisce.
Ma la morte fisica sarebbe...
Tu assisti alla tua malattia, assisti alla tua morte, sei spettatrice.
Tu capisci che quando è parola di Dio non è più morte.
Non è più morte perché la parola di...
Tu muori quando non c'è nessuno che parla con te.
E non è neppure più malattia.
Tu muori perché nessuno parla con te. Ma se c'è uno che parla sempre con te, tu non muori mai.
Ecco, non faccio esperienza. Non subisco la morte fisica.
Se c'è uno che parla con te, si muore in quanto non c'è più nessuno che parla con te. Cioè non c'è uno che parla del tuo problema, capisci? Tu muori sola, tu muori soli.
E quindi lo stesso vale se per la morte uno non gusta la morte perché è spettatrice della sua propria morte, quindi non la subisce, ecco, no? La capisce. E lo stesso per la malattia, cioè uno è spettatrice della propria malattia, quindi l'importante è non subirla ma capirla.
Tu capire e guarire. Capire e guarire.
E quindi anche capire
perché,
e risorgere, cioè non è morire, è risorgere.
La malattia è una parola di Dio.
Come la morte.
Che ti fa arrivare per dirti guarda che il tuo pensiero ha perso contatto con me.
Ecco, invece la morte no.
Oh,
ma
cosa facciamo qui, Silvana? Forse
non riesco a capire.
Quindi questo è per loro, io consacro me stesso affinché anche loro siano consacrati nella verità. Quindi
vedi, ci sono due termini, no? Il medio due termini è quello affinché. Ecco, stiamo meditando su questo rapporto tra i due termini determinato a quella affinché.
Quindi consacro me stesso per loro, nel senso che soltanto quelli che lo ascoltano possono capire, vedere questa sua consacrazione.
Loro sono quelli che hanno interesse per Dio messo prima di tutto, altrimenti non sarebbero loro, altrimenti sarebbe il mondo. E lui dice, io non prego per il mondo. Le parole dice, io non prego per il mondo, prego per loro. Loro chi? Per loro in cui Dio è prima di tutto.
Soltanto questi possono capire, ascoltare, capire.
Hanno la possibilità di capire. Se capiscono,
realizzano essi stessi.
Ecco, si capisce. La santificazione nella vita. D'accordo? Ci siamo lì?
Sì.
Vabbè. E prego non soltanto per essi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me.
Sabato 27 febbraio 1993, presso casa di preghiera.
E allora i malati cronici.
Ecco, capire e guarire.
È una grossa domanda.
Ecco, appunto, cioè, è valida questa uguaglianza o non è valida?
Ci sono delle malattie che non guariscono mai.
Non guariscono mai?
No.
Cioè, non si finisce nemmeno mai di morire.
Esatto, che sono una morte lenta.
Una morte lenta. Si corre il rischio di non morire mai. Di morire, capire, una morte continua. Ma allora, capire e guarire
e
o no?
A contatto con queste persone qua, andiamo in crisi.
Resti delusa,
Si va in crisi. C'è un disagio.
Certo, non riesci a comprendere in Dio. Cioè la realtà ti porta via.
Cioè mi ricordo a volte di cose che si dicono qua.
Sì.
Però dico una lezione molto.
Ah, certo, forte,
molto
perché,
brutta, nel senso
perché non si riesce a comprendere.
Tutti i giorni sei a contatto.
Cioè sei delusa da. Perché, cioè,
delusa
cioè, da quello che si dice in teoria, diciamo, in teoria, nella contemplazione di Dio, tutto da Dio. Poi vedi il conflitto, la contraddizione, cioè non è vero.
Vabbè, poi c'è anche una sofferenza non indifferente.
Sofferenza e poi impotenza da parte di chi cura.
Sì,
e Dio che ti mette così con le spalle al muro, impotente.
Ci sono delle malattie dove la tecnica può fare,
sì, fa qualcosa.
Invece delle altre cose.
Se hai una pietra nella scarpa è facile da guarire. una sì. pietra. Se hai un callo è già più difficile. Poi dopo c'è un tumore.
Comunque il problema della guarigione è quella, la guarigione spirituale, quella che conta davanti a Dio, perché...
Però vedi, ci troviamo di fronte a dei fatti che scandalizzano. Quello è un fatto che scandalizza.
Scandalo, quindi, più che
è scandalo.
Delusione.
Sì, scandalo.
Scandalo.
Ed è Dio che ti impegna, capisci? O approfondisci o a un certo punto perisci, perché ti mette in crisi la fede. Ti mette in crisi la fede.
Ah.
È Dio che opera, non è senz'altro.
E approfondendo si approda a questa...
Ma devi arrivare a quell'equivalenza lì che ti dicevo, ecco, capire e guarire, punto interrogativo. Se tu arrivi a quello, sei a posto, sei nel cielo, mi capisci? Se tu riesci, è vero questa uguaglianza qui. Ma se non arrivi a poter dire che è vero, quella ti porta via la fede.
Questi scandali ti portano a una spiritualizzazione cresciuta.
Ah, certo, o una spiritualizzazione, capito?
O non spiritualizzazione,
si capisce,
e
si
allora
capisce,
rimani
capisce,
e soffri questo male cronico.
Perché di per sé, essendo la guarigione spirituale quella che conta, di per sé può continuare anche la malattia fisica, però è...
Io conoscevo un parco in montagna, che tutte le volte d'autunno, quando arriva l'autunno, entrava in crisi. L'inverno, la neve, capisci, tu completamente isolato, eccetera. Poi certamente si è deciso. Lui ogni autunno andava a Torino, si faceva una raccolta di libri di una certa scienza, quelli di una certa data, e l'inverno, hai capito cosa intendo? E ogni inverno imparava, capisci, una lingua, una scienza. Allora, capisci, quello, altrimenti così c'era da morire, c'era da morire. Altrimenti ci invece magari di soprattutto andando alla bettola. Inverno, capito, in questi paesi, vive con gli altri, perché ti sei isolato, come, e allora hai bisogno di capire.
Ma pensa che su da noi, la retta del 700, con tutto, insomma, dove una volta c'era un prete, sarebbe un luogo meraviglioso.
Ah, c'è la cappella?
La cappella del Malandrea, un posto meraviglioso per...
certo,
ci abita un mese un sacerdote.
Certo.
Sarebbe un luogo meraviglioso per un sacerdote che si ritira,
si capisce,
a meditare.
Ma attualmente sarebbe una disperazione, capisci?
È una disperazione.
Ma perché una volta tutte queste cappelle erano abitate, e già cosa faccio?
Cosa faccio?
Non c'erano abitate da anacoreti, mi capisci? Perché tu vai in Val Mairan, c'è tutta una zona a sinistra dove è tutto pieno di cappelle, ti fa capire che in Medioevo, una curata, era un luogo, capisci, di molta frequentazione, di isolamento, di raccoglimento. Sono dei posti stupendi, ma ti rivela che una volta c'era, capisci, esigenza di una spiritualità, eccetera. Il più delle volte vicino a quella cappella c'era un'abitazione, eccetera, e c'era uno che viveva lì, prete, no, non prete, no, uno, qualunque, che aveva bisogno, sì. Nella bruci era pieno di quello. Vabbè, dici un testimone.